è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ambulanze da mandare oggi, caro Parenzo. Quante
siamo
ambulanze.
Appena all'inizio settimana, direttorissimo. Voglio mandare ambulanze.
Sì,
subito?
Ma sono incazzatissimo oggi. Inizio subito.
Cosa è successo?
Lo sai che non mi indigno mai, no? Io non mi indigno mai. Sono cinico da morire. Non tutto mi passa addosso, e quasi non mi fa effetto niente, non sono facile alle arrabbiature. Però quando ho visto un bambino, ragazzino di 13 anni, come anch'io con questa polemica, un ragazzino di 13 anni,
che noia, che barba, che noia, come diceva la mitica Sandra Montaini, che noia, che barba, che cosa c'è da polemizzare?
Ma come cosa c'è da polemizzare? Uno può avercela con Berlusconi per tante cose, perché può dire anche che è un criminale, un manigoldo, un truffatore, un camorrista, un ndranghetista, un mafioso, quello che ti pare. Ma cosa c'entra portare un ragazzino di 13 anni a parlare su un palco facendogli dire delle cose contro Berlusconi, contro la politica del centrodestra, contro il governo? I genitori! Voglio chiamare i genitori questa sera, i genitori! Perché poi la madre...
Giornalisticamente è un'idea geniale questa.
Ma geniale, ma cioè, abbastanza scontata.
No, è geniale.
No, però voglio dirti che la madre, sai cosa ha detto? Da qualche parte, credo dal Corriere della Sera. La madre ha detto che è stato lui a chiederlo. Che è stato questo ragazzino di 13 anni a chiedere di andare sul palco del Palasciarpa, dove c'eri anche tu, per la manifestazione di libertà e giustizia,
e parlando io per la 7, però non come adesione.
No, c'eri anche tu. Ah, ecco, meno male. Sentiamolo, no. Sentiamolo questo ragazzo. Io non dico nemmeno nome e cognome perché non mi va.
Mi chiamo Giovanni, ho 13 anni e vorrei condividere con voi il mio punto di vista riguardo alla situazione politica italiana, soprattutto riguardo a ciò che proviamo noi giovani. Sto cominciando a interessarmi di ciò che ti succede in Italia e quello che vedo mi suscita molte domande. Perché il Presidente del Consiglio si fa i comodi suoi mentre l'Italia è piena di problemi? Perché lui pensa solo a fare festini ad Arcore mentre c'è gente povera e gente come lui che nuota nell'oro?
Ma è un orrore! È un orrore! Non senti le parole! Secondo te le ha scritte lui quelle cose? No, dimmi la verità.
Telefono azzurro più che ambulanza.
Dimmi la verità. Telefono. Prostituzione minorile, ho letto da qualche parte oggi. Questa è la vera prostituzione minorile. Di cosa stiamo parlando? La dico grossa, no. Qui. È un orrore quello che sto ascoltando. Un orrore. Non l'avevo sentito nemmeno bene così, en passant.
Può essere di
è un orrore. Un orrore.
Inutile. Dopodiché facciamo un ragionamento serio.
No, aspetta, cioè... aspetta, i ragionamenti dopo. No, ti faccio sentire un'altra cosa.
Traffico.
No, non c'entra niente traffico adesso. Via.
Guardandomi in giro per le vie di Milano vedo una città maltenuta, sporca, inquinata. Perché tutto questo succede? Perché il Premier e il governo se ne fregano dell'Italia? Perché ci sono tanti giovani meritevoli senza lavoro? E perché il governo non fa nulla per aiutarli? Perché della scuola pubblica ci si occupa solo per tagliare i costi? Perché i modelli dominanti che vengono proposti a noi giovani sono quelli del consumo e dei soldi? Perché le mafie sono ancora così potenti nel nostro paese e non si fa niente per combatterle? Ci sono molte domande senza risposta. Ma ciò che spero è che con un nuovo governo ci saranno meno domande e più risposte.
Dunque, io non credo che abbia scritto lui queste cose. Se le ha scritte è una sorta di superuomo, è un genio assoluto. Se mia figlia, qui la dico grossa ancora, a 13 anni dice queste cose, mi butto da un balcone, cioè te lo dico.
Posso
no, ma mi butto da un balcone seriamente, cioè, no, mi faccio un esame di coscienza, ho detto forse ho sbagliato qualcosa. Cioè, se
è
mia figlia...
più convincente di Bersani, però. Cioè, il dramma della centrosinistra è che sentendo parlare lui è più convincente di molti dei suoi leader. Battute a parte, ma non è una battuta. Se uno cresce in una famiglia, sia essa di destra, di sinistra, e cresce a pane politica, per cui respira, come dire, la politica tutti i giorni, è facile che magari qualche domanda
a 13 anni no, il tramite Milano, la città sporca, i poteri dominanti, non so che ha detto di poteri dominanti,
ha detto delle cose, effettivamente un ghostwriter, però le diceva almeno in modo convinto, ecco.
Ma che convinto, gli hanno detto di battere i pugni sul tavolo, li batteva senza così, in maniera assolutamente innaturale,
un adolescente,
ma invece sembra
magari...
purtroppo no, non per colpa sua, ma sembrava veramente un burattino, cioè non per colpa sua, lui non c'entra assolutamente nulla, sono i genitori che l'hanno mandato a parlare lì. Io non capisco come le persone che erano lì al Palasharp non si siano rese conto di questa cosa clamorosa, di questo autogol pazzesco che hanno commesso, e questo è il punto, non riesco a capire, cioè non... Vabbè.
Mi pare
però l'ambulanza è anche per altri. Per esempio Berlusconi a un certo punto chiama da Pionati, quelli dell'alleanza di centro, e dice: scherza sulla storia del Bunga Bunga, ho un Bunga Bunga, ormai non riesco più a dirlo, da organizzare. Senti,
sono qui ad Arcole, in questa sera ho un Bunga Bunga da organizzare.
Che è la risata crassa di chissà di chi è. E poi è tornato Scilipoti a polemizzare con Repubblica, perché su Repubblica c'è una foto del mitico Scili che con la cornetta del telefonino, col telefonino appoggia l'audio sul microfono per far sentire la voce di Berlusconi collegato con la convention di Pionati. Repubblica ci scherza un po' sopra dicendo: beh, insomma, Scilipoti regge il microfono a Berlusconi. Senti come l'ha presa lui, senti come l'ha presa questa mattina da Agorà.
Se lei guarda il giornale di ieri, vede che hanno riportato un articolo dicendo che l'onorevole Scilipoti me l'hanno cerchiato in rosso, indicandolo e dicendo: veda che l'onorevole Scilipoti è responsabile di giorno 14 di quello che è successo, e l'unica cosa che sa fare è tenere in mano la cornetta. Allora il giornalista non si preoccupa perché si fa una conferenza e si parla di vittime dell'usura bancaria e delle imprese che sono in difficoltà, ma si preoccupa di indicare in un cerchio rosso l'onorevole Scilipoti per istigare alla violenza
i cittadini.
Questi sono i giornalisti di oggi.
Repubblica istiga la violenza perché pubblica questa foto. Ma tu non sai oggi chi mi è venuto a trovare, chi ci è venuto a trovare qui a Milano? Non lo sai, cosa ti perdi? Sei a Milano ma stai facendo quell'assurda trasmissione. Iridillo!
Spazio sotto salice, non stare lì così, mettiti comoda, sull'erba anche Parenzo ci si corica, non voglio farti fretta ma tra un po' inizia la festa.
Luigi Benati, buonasera. Buonasera, Claudio Zanoni e Renzo Finardi. Solo tre dei cinque. Cosa ti perdi?
Che meraviglia. Potevi invitarli domani che sono lì in studio.
Loro potevano oggi. Non è che siamo tutti appesi a quello che vuoi fare tu.
No.
Abbi pazienza. Poi ci faremo spiegare cosa significa Zanzara Party, da dove l'hanno tirato fuori, perché noi lo utilizziamo in maniera così un po' truffaldina da qualche mese come nostra sigla e ci faremo spiegare da dove nasce il Zanzara Party. Devi dirlo che non è il Zanzara Party che noi facciamo ogni sera, probabilmente è un'altra
cosa. La palingenesi della canzone, meraviglioso.
Scilipoti, tra l'altro, che avremo il collegamento più avanti, se l'è presa anche per un articolo di Ernesto Galli della Loggia, che oggi sul Corriere della Sera inizia in questo modo: può una maggioranza reggersi sulla condiscendenza dell'onorevole Scilipoti? Se l'è presa pure con Galli della Loggia, ti rendi conto?
Posso dirti però, Scilipoti che dialoga con Galli della Loggia, è tutto finito.
Ho capito, ma in realtà è Galli della Loggia che ha interpellato Scilipoti. Può una maggioranza reggersi sulla condiscendenza dell'onorevole Scilipoti?
Adesso la risposta di Scilipoti a Galli della Loggia mi pare eccessivo.
Dopo la sentiremo. Allora, intanto è con noi, caro Parenzo, l'onorevole Rita Bernardini, radicale eletta nel Partito Democratico. Buonasera.
Buonasera, un saluto a tutti.
Allora, innazitutto ci spieghi una cosa. Quando l'altra
sera... Pannella è a Londra, intanto, questo diciamo.
Come a Londra? Sempre a Londra?
Pannella, io l'ho chiamata oggi, ancora a Londra, mi ha detto.
Che fa? Cosa fa a Londra?
Confermo.
Sta sempre a Londra a protestare contro Blair per Saddam Hussein.
Noi abbiamo un congresso transnazionale alle porte, dal 17 al 20
Qua sta crolla tutto però.
Londra adesso tornerà da Londra, non è che c'ha sta
domani, torna tranquilli domani.
Oh. Senta, ma l'altra sera quando a Porta a Porta lei cercava di spiegare a Vespa che farsi una canna è praticamente come un bicchiere di vino, almeno questa è la sua opinione. Io sono curioso di capire poi lui come ha reagito. L'abbiamo visto là che era un po' stupito di fronte a questa cosa, perché chiaramente non ci poteva credere, no? Ma poi ha richiesto dopo, alla fine della trasmissione, ma davvero è così? Posso provare? Non è che ha detto una cosa del genere?
Alla fine della trasmissione devo dire che ho avuto attorno a me un po' di tecnici che concordavano con la sincerità delle cose che io ho detto, tant'è vero che non è stato risposto ad una domanda fondamentale.
E qual è?
Quando io ho chiesto quante persone sono morte in Italia per aver fumato la cannabis, quante sono morte per aver abusato di alcol?
E nessuno rispondeva.
Certo, perché non è morto nessuno per aver usato, ma anche abusato di cannabis, mentre sono morte 30.000 persone per aver abusato di alcol e 90.000 per aver abusato di tabacco.
Ecco, ma al di là di questo, lei per esempio personalmente, no, i dati li conosciamo, al di là di questo, lei personalmente fa uso di cannabis, si fa le canne, insomma, questa
è la domanda. Assolutamente no, però quando, però non sono bigotta, e quando sono andata ad Amsterdam, dove ci sono centinaia di coffee shop e dove il consumo di hashish e marijuana tra la popolazione è diminuito da quando sono stati aperti questi coffee shop, lì ho fatto una canna.
Vabbè, questo quando
a Natale, scorso.
Adesso, insomma, no, mi sembrava quando
la prima volta che
quando si andava ad Amsterdam, ormai non ci si va più ad Amsterdam, insomma. Non
c'è bisogno. Era pieno di italiani,
No, ma non ci si va più, nel senso, per fare quello, dico, no, una volta c'era una sorta di migrazione,
ce n'erano molti nei coffee shop di italiani.
Per cui lei sta dicendo che Natale scorso è fatto una canna, va bene, d'accordo. Era la prima volta, no?
No, per carità. Assolutamente.
No, ma nel senso che ha passato un periodo qui siamo in una sorta di casa di vetro, di trasparenza assoluta,
certo.
Ma ha passato un periodo in gioventù in cui fumava cannabis oppure no?
Usualmente, ogni tanto mi capitava di fumare.
E però adesso no, insomma, adesso non capita quasi mai.
Non capita quasi mai, mannaggia.
Ma capita, quante volte all'anno? Che ne so, una volta al mese, due volte al mese?
No. Purtroppo, purtroppo veramente per me non è che mi cambia la vita. Non capita e non lo faccio.
Va bene, traffico, poi cercheremo di dirimere la questione Pannella, perché la questione Pannella è possibile incarico alla giustizia, ministro, sottosegretario, è una cosa che sta facendo un po' discutere, ci sono stati anche incontri con il Cavaliere. Traffico. Cosa ti perdi? Cosa ti perdi live questa sera qui alla Zanzara? 800 24 00 24, e con noi Rita Bernardini, Partito Radicale, eletta nel Partito Democratico. Senta, dopo quello che ci ha detto, lei consiglierebbe per esempio a qualcuno come rilassante, non so come che cosa, di farsi una canna?
No. Così come non gli consiglierei di farsi un bicchiere di vino, così come non gli consiglierei di farsi una sigaretta. Perché vede, una cosa che non è stata detta prima è che la differenza fra l'alcol e le sigarette e la cannabis è che le prime due sono legali, le prime due sostanze stupefacenti sono legalizzate e la seconda invece è proibita. Fatto sta che in Italia ci sono in realtà 3 milioni.
Fosse per lei legalizzerebbe tutto, naturalmente.
Legalizzare, sì,
legalizzare, perché non
facciamo questo. Quando uno legalizza, intanto non fa fare i grandi affari che fa la mafia, l'andrangheta, la camorra, e poi può controllare, mentre se è libera come è libera oggi, ma gestita da mafia, andrangheta e camorra, evidentemente non può fare alcun controllo. Il controllo lo fa direttamente la mafia.
Senta, ma questa posizione all'interno del Partito Democratico in realtà non è mai passata, è una posizione storica dei radicali che, di cui in realtà non si discute all'interno del Partito Democratico, con cui voi siete stati eletti.
Il Partito Democratico purtroppo si discute ben poco.
Molto poco, molto, sì. Molto poco. Voi poi siete ascoltati anche molto poco, mi sembra, sbaglio.
Proprio
zero.
Non ci si filano.
Zero, proprio assoluto.
Marco Pannella ha fatto la corte a Bersani per poterci parlare un po', ma
niente.
È impegnato in altro, diciamo.
Però è anche vero che però da Berlusconi ci è andato Pannella. Lei ci sarebbe andato ad Arcole?
Ma infatti Berlusconi ha ricevuto Pannella, che storicamente è uno che parla con tutti.
Sì, appunto, lei sarebbe.
Voi siete all'opposizione.
Siete all'opposizione,
questo
però.
È il piccolo particolare un po'. No?
Guardi, che i contatti fra l'opposizione e la maggioranza,
sì,
di questi che strepitano contro Berlusconi, eccetera, ci sono e ci sono sempre, perché quando si discute un provvedimento,
sì,
evidentemente uno cerca di, sì, far approvare un emendamento, cerca di far approvare un ordine del giorno, una mozione.
Sì.
Io sono riuscita, per esempio, sulla giustizia e sulle carceri, a far approvare con la delegazione radicale, con voti trasversali,
sì,
due mozioni sulla giustizia e una sulle carceri.
Dunque bisogna, per ottenere qualcosa si può andare anche ad Arcole, non è un problema.
Sì. Si può discutere, a meno che questo è un paese dove non si può dialogare,
no,
siamo
perché
pronti. Pannella lo fece con Almirante, anche allora scandalizzando tutti quelli della sinistra che urlavano parli con i fascisti, eccetera, e poi dopo insomma ci hanno parlato tutti.
Però Pannella va anche oltre, dice che si può fare qualcosa di concreto, per esempio l'ipotesi di un incarico ufficiale.
Ma veramente Pannella non l'ha mai detto?
No, Pannella non l'ha mai detto, però se ne parla.
Perché quando lei dice Pannella va anche oltre,
no, va anche oltre.
È lei che va oltre, non Pannella.
No, va anche oltre, non diceva a livello di incarico, a livello di possibili intese sulle cose da fare, eccetera, eccetera.
Certo.
Però a livello di incarico, è possibile questa cosa qua che un radicale possa avere un incarico nella giustizia? Non dico il ministro, ma insomma il sottosegretario, ma può darsi anche il ministro, se ne è parlato di Pannella addirittura.
Mi pare che non stia nelle cose attuali. Per esempio, è dal 1987 che gli italiani attendono una riforma della giustizia. Dopo un referendum vinto come quello d'ottora.
Sì.
Allora, è chiaro che se ci fosse un governo che approvasse, che ne so, la responsabilità civile dei magistrati.
Voi la votereste, naturalmente, una cosa del
certo,
genere.
Certo, ma certo, è la nostra battaglia storica.
Benissimo, la separazione delle carriere pure, la votereste la separazione delle carriere.
Ma noi,
no?
Nel documento che vi ho detto che è stato approvato, c'è sia la responsabilità civile dei magistrati che la separazione delle carriere.
Benissimo.
L'obbligatorietà dell'azione penale, la non politicizzazione del CSM.
Benissimo, però scusi signora Bernardini, per questo è possibile, secondo lei sarebbe necessario avere un radicale all'interno del governo oppure no? Oppure non è necessario? Non è una situazione che non sia una
non è necessario che sia dentro il governo.
Ma ve l'hanno offerto?
No, cioè, che io sappia no. Che io sappia assolutamente no. E in genere Marco le cose le dice, cioè quello che gli altri fanno di nascosto Marco lo fa alla luce del sole.
Non c'è stato
perché però Emma Bonino non capisco allora perché Emma Bonino si è sentita quasi in dovere, in un articolo che abbiamo visto tutti sui giornali in questi giorni, di stoppare l'operazione di Giacinto detto Marco Pannella. Come mai?
Stoppato. Forse voi non avete ascoltato quello che ha detto Emma Bonino a Radio Radicale,
che non si fida di Berlusconi.
Lei ha detto che non si fida di Berlusconi.
Ma lei si fida, per esempio, signora Bernardini?
Ma io voglio vedere le persone. Certo, fino a quello che ha fatto oggi sulla giustizia, per esempio, devo dire che anche la dichiarazione che è uscita fuori oggi, per cui si mette all'ordine del giorno il processo breve, anziché le riforme che impegnano il governo dopo i voti, non mi lascia ben sperare.
Senta, un'ultima cosa, lei avrebbe portato un tredicenne sul palco a parlare?
Ma no, perché
non è una cosa che la tocca particolarmente, oppure è una cosa che la fa un po' arrabbiare? No, non gliene frega niente.
Il fatto che siamo abituati ad usare i bambini e i ragazzi piuttosto che a renderli responsabili, io non ci vedo niente di male che un ragazzino possa parlare. Certo, che se i ragazzini
non dipende possono... di cosa, a 13 anni non si parla di politica di solito,
perché
insomma.
No? Ma perché no?
Pannella già da 8 anni parlava di politica.
Sì, ho capito.
Ma perché no?
Facevano sciopero del latte,
no?
Pannella.
Il problema è quando si prende solamente un ragazzino e della politica non si leggono i giornali.
Sì, ma al di là dei contenuti però si può portare un ragazzino di 13 anni a far battere i pugni.
A me non
i
è piaciuta molto la cosa, insomma. Devo dire. Si può dire?
Ma come no? Può dire anche qualcosa di più, se non è. Cioè...
Non l'avrei fatto io.
Va bene,
ma
grazie.
Ma ad oggi meglio Berlusconi o Bersani? Ad oggi.
Ma che è il gioco della torre?
Un po' il gioco della torre.
La torrina, diciamo.
Sì, in questo momento.
Guardi, il gioco della torre, noi abbiamo scritto.
No, dai, un gioco
giallo, Bersani. Questo. Io dico che quello che bisogna abbattere in questo momento
detto che voi siete stati eletti nel Partito Democratico, a oggi, per la vostra prospettiva, è meglio Berlusconi o meglio Bersani? Nessuno dei due?
Beh, nessuno dei due. Io dico che bisogna abbattere un regime partitocratico che ci governa da 60 anni e che sta riducendo questo paese allo sfascio.
E che è una vecchia battaglia radicale, la lotta contro il regime partitocratico. Bene, grazie, ci sentiamo più tardi, 19:15, caro Parenzo.
Molto bene.
Perché non sei qui? Mi manchi.
No, domani. Ma la festa della zanzara c'è o no poi?
Ma sì, c'è la festa della zanzara. A dopo, perché... a dopo anche con il ridillo. Grazie, a dopo. Eccoci qui di nuovo in diretta, caro Parenzo, con la zanzara 800 24 00 24. Non siamo riusciti a estorcere nulla a Rita Bernardini sulle prospettive dei radicali al governo.
Nulla.
D'altra parte, quando è che i radicali hanno dato una notizia? Quasi mai. In ogni caso, 800 24 00 24, hai sentito anche il ritornello, no? La lotta partitocratica contro 60 anni.
Don Benedetto,
il regime partitocratico che da 60 anni, e però loro poi stanno all'interno del Parlamento, eccetera. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo a sentire i titoli del TG3.
Lutto cittadino per i 4 bambini morti nel rogo a Roma, la rabbia di chi subisce gli sgomberi, il sindaco Alemanno nella polemica. L'abbraccio di Napolitano ai genitori dei piccoli, la tragedia che pesa su tutti noi, basta coi campi degradati, l'Unione Europea è necessaria all'integrazione. Il PDL, ripartiamo col processo breve, l'opposizione è una forzatura inaccettabile, l'Associazione Nazionale Magistrati effetti devastanti. La Lega torna a minacciare il voto anticipato, Calderoli riequilibrio nelle commissioni parlamentari o stacchiamo la spina. Slitta la richiesta di rito immediato per il Premier, la Procura indaga su Iris, un'altra minorenne e la difesa presenta nuovi atti. Scarcerati i due manifestanti fermati ieri ad Arcore, il capo dello Stato inammissibili, gli scontri provocati da estremisti. Tutta la Calabria a rischio idrogeologico, l'ultima frana vicino a Cosenza dove un'intera collina è scivolata via.
Io sono uno che potrebbe vivere anche fino a 100 anni. Perché mangio bene,
cosa mangi?
Mangio amore, buon appetito,
che bontà,
cibati di baci miei,
guarda più,
mi viene voglia di mangiare,
mangio amore,
come ti pasto, pane amore fantasia, l'appetito viene mangiando adesso, fame, dammi da mangiare baby, ho fame.
Mangio amore, il ridillo qui alla zanzara, la nostra musa ispiratrice con Zanzara Party, lo voglio sentire di nuovo. Ehi, ehi, ehi. Caro Parenzo, cosa ti perdi questa sera?
Che energia che sprigionano.
Allora, vi voglio far ascoltare l'orrore, secondo me, l'orrore l'abbiamo già fatto ascoltare il ragazzino, poi ne parleremo, Parenzo, e non capisco perché non lo consideri un orrore. Umberto,
no, considero un orrore i quattro bambini rom che sono morti a Roma, quello è un orrore.
Ma che c'entra? Cosa c'entra? Sono due cose diverse che non c'entrano niente. Perché fai questo paragone che è totalmente inadatto, totalmente fuori luogo? Parli di una cosa.
Il ragazzino di 13 anni magari è, come dire, ostaggio di una famiglia che l'ha cresciuto a pane e politica anziché guardare i cartoni animati, e quindi è vissuto, come dire, in questa, no, in questa nuvola di intelligenza, e quindi ognuno, cioè i genitori, così, è d'accordo, va bene, ha fatto questa roba, potevano evitarlo. Ma se dobbiamo parlare di bambini e di orrori, il vero orrore è la morte di questi quattro bambini.
No,
quindi,
ma sono due cose
rom.
Completamente diverse, non c'entrano
questo
niente. Non voglio parlare della morte
oggi,
dei quattro ragazzini rom.
Un ragazzino di 13 anni che voglio dire. Se
ma io inorridisco davanti a questo, poi inorridisco anche di fronte alla morte, ma sono due livelli diversi di orrore.
Ma
adesso
non c'è dubbio, però l'orrore di oggi sono due, sempre di bambini si parla, no? Allora,
ma perché mi devi mettere in mezzo questa cosa qui dei rom che veramente non c'entra niente?
L'orrore di oggi, ma come no? L'orrore
non c'entra
di oggi
nulla.
Sono i quattro bambini rom.
Beh, d'accordo, quello lo sappiamo.
In questi campi, questo è un
ma io ho definito orrore
moderno
anche il fatto di portare su un palco un ragazzino di 13 anni. In ogni caso,
bene,
c'è una premessa.
Diventerà editorialista di Repubblica a 18 anni e saremo felici lui, chi se ne frega.
Allora, ti faccio sentire, la premessa qual è? Il fatto che vengono messi in mezzo i ragazzini in queste storie che riguardano Berlusconi, la politica, già da settimane. Per esempio, il direttore dell'Unità, che è Concita De Gregorio, come sai, che è molto amica nostra, sai che è molto amica di questa trasmissione, sì?
Sì, poi ascolta sempre quando...
Puoi immaginarlo, insomma. Senti cosa dice, io lo voglio sempre ricordare, il 27 gennaio, ce l'ho scritto qua, ben preciso, 27 gennaio, De Gregorio, i ragazzini leggono i quotidiani come giornaletti porno. Io non ci posso credere che aveva detto questo.
Sì, questa è una cosa pazzesca.
Sentiamo.
I ragazzini più piccoli leggono i giornali quotidiani ormai come se fossero giornaletti porno, cioè si assiste a scene in cui nelle scuole medie i bambini portano il giornale in bagno e si leggono i verbali come se fossero, diciamo, una prima lezione di educazione sessuale.
Poi c'era anche Milva La Rossa, che tu hai intervistato. Senti cosa dice degli elettori di Berlusconi.
È una comica, è una barzelletta, e non è credibile, una cosa che fa venire la nausea.
Senta, e che pensa di quella parte di italiani che comunque dal 94 a oggi
non
gli ha dato
fiducia? Non riesco a capire, sono dei poveri idioti.
Dei poveri idioti. Signora Milva, perché questa sera non è al telefono con noi? Ci saremmo divertiti, avremmo litigato un bel po'. Io l'ho dichiarato anche pubblicamente in qualche intervista. Dal 94 in poi mi sarà capitato qualche volta sicuramente di votare per Forza Italia, Berlusconi. Mi è capitato, adesso non cominciate subito. Mi è capitato, l'ho già detto, a parte che non è un reato, non è come votare la camorra. Comunque, in ogni caso, mi è capitato, ho votato un sacco di cose, forse ho votato l'intero arco, quello che si chiamava una volta l'intero arco costituzionale.
Tranne l'Italia dei valori.
No, tranne credo l'estrema destra, l'Italia
votato,
dei valori. Sì, vabbè, ma comunque lasciamo perdere. Ho votato sicuramente Berlusconi. Sono un idiota? No, rispondimi, Parenzo, sono un idiota?
No, ma non è credo. Una follia. È chiaro che non è un ragionamento politico quello che fa.
Dimmi cosa,
cosa
hai detto al telefono parlando con me subito dopo aver assistito alla manifestazione del Palasharp.
Berlusconi
governerà
per i prossimi 20 anni, ecco. Ma è evidente. Cioè, se l'opposizione è dire che è esattamente il contrario, peraltro, di quello che invece da quel palco ha detto Saviano. Perché Saviano, in un passaggio, secondo me, l'unico intelligente che ha fatto.
Banalità allo stato puro, comunque.
No, sì, banalità, ma c'era un passaggio invece interessante, che era quello: smettiamola di considerarci la parte migliore del paese.
Sì.
E cominciamo a parlare a tutto il paese, quindi a quella maggioranza che fino ad oggi ha dato il suo voto in buona fede, sperando in un'Italia diversa, Silvio Berlusconi. Questo è il punto.
Va bene.
Dice che sono dei poveri idioti, sbaglia clamorosamente.
Allora, tu hai capito Barbareschi come ha votato l'altro giorno alla Camera?
Barbareschi si è sbagliato, ha detto che ha sbagliato a votare il pulsante.
Prima ha detto che si era sbagliato, poi si è corretto. A un certo punto l'onorevole Napoli, sempre di Futura Libertà, ha detto che in realtà lui ha fatto una foto al pulsante rosso, che è quello buono, giusto per Futura Libertà, cioè credo il no. Dopo ha votato l'astensione, volendo portare alla prova successivamente che ha votato come indicava il gruppo. Alla fine oggi ha sciolto questa cosa che effettivamente attanaglia tutti gli italiani,
tutti,
e ha detto: mi sono astenuto sul Ruby. Sentiamo.
L'unico vero momento di ambiguità me lo sono giocato giovedì
col voto,
però su un tema in cui sinceramente qui si innesca la cosa politica.
Barbareschi è l'unico di Futuro e Libertà che ha votato, si è astenuto, quindi non ha votato insieme al resto del gruppo.
Alla fine si è astenuto. Va bene, io le peripezie di Barbareschi negli ultimi giorni francamente non riesco a capire, ci deve essere qualcosa dietro che riguarda lui, la sua vita, il suo rapporto con Fini, il suo rapporto con il mondo dell'impresa televisiva e altre cose. Perché
stasera c'è il suo film Il Trasformista, che mi pare vada su un canale, su Rai 3.
Vabbè, quello che c'entra.
E quindi qualcuno ha scritto e ha detto no, l'ha fatto un po' per catturare un po' di attenzione su di sé, visto che c'è questo film.
Ma
che
sì,
va in
ma
onda
non credo che sia questo.
Non mi pare.
Senti Scili che è diventato guerriero sul territorio di Berlusconi. Ti giuro, ha detto così: saremo guerrieri sul territorio. Senti,
ma sai che io lo adoro,
parlando con Berlusconi, è una cosa eccezionale, un documento eccezionale. Senti,
vi ringrazio per la vostra attenzione, vi saluto tutti.
Grazie Presidente.
E auguro a ciascuno di voi di poter realizzare tutti i sogni e i progetti che avete nella mente e nel cuore per voi, per le vostre aziende e per i vostri cari.
Grazie Presidente, saremo dei guerrieri sul territorio nazionale. Grazie.
Grazie Domenico, ciao Rocco, ciao Bruno.
Grazie.
A presto.
Presidente, grazie,
ciao.
Grazie.
Dimmi se non è un documento eccezionale questo. Domenico, Rocco, io Rocco non sono riuscito a capire chi è, lo sai? E
Rocco?
L'altro è Bruno Cesario, un altro del gruppo di Scili
Poti.
Responsabili si chiamano.
Sono responsabili.
Saremo
vero,
guerrieri sul territorio, i tuoi guerrieri sul territorio. Senti un'altra cosa, complimenti Scili Poti per come difendi le famiglie, dice Berlusconi.
Faccio i complimenti e naturalmente i complimenti anche per l'impegno con cui difendi le famiglie e difendi le imprese che hanno un rapporto, e siete lì per questo, un rapporto non sempre facile con le banche, anzi a volte un rapporto decisamente difficile.
Ma insomma, puoi immaginare quale emozione abbia preso nell'animo Scili Poti, perché naturalmente il tema delle banche. Chissà perché Berlusconi non ha citato l'agopuntura, bisogna consigliare.
Guarda, una delle responsabilità più gravi che ha Berlusconi in quest'ultimo anno e mezzo è quella di aver fatto diventare Scili Poti,
Ma non parlare male di Scili Poti, non parlare male di Scili Poti.
Ma no, perché è solo in Italia, cioè l'armata veramente.
Senti
una
questa
cosa
qui, tenga duro Presidente, sempre Scili Poti.
Chi lo dice?
Facciamoci sentire con il Presidente, però non lo sento bene.
Tenga duro Presidente, tenga duro che siamo tutti con lei.
Un applauso forte per quello che si... facciamo sentire al Presidente il nostro calore.
Il nostro calore, ai 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 ai, dalla parte, ai 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 ai,
il nostro calore, caro Parenza, hai sentito? Facciamo sentire al Presidente il nostro calore, diceva Scili Poti, e lo diciamo anche noi.
No, ma ha detto una cosa ancora più grave, che tenga duro. Ma ti rendi conto?
Vabbè, ho capito, adesso
una cosa equivoca, ma come si fa a dire
sulle solite battute. Manuele da Mantova, fammi sentire.
Poti, dai, su, tenga duro, gli ha detto.
Dopo glielo chiederemo. Manuele da Mantova, 800 24 00 24. Forse era Rocco Girlanda.
Rocco Girlanda?
No, quel Rocco evocato da Berlusconi.
Ma chi è Rocco Girlanda?
Non lo so, sarà un deputato, non lo so.
Rocco Girlanda.
Non lo so. Manuele da Mantova.
Sì, Cruciani, buonasera.
Dica.
Io chiamavo perché in riferimento a quel ragazzino di 13 anni che è intervenuto a Milano, sono assolutamente d'accordo con lei, cioè sono molto indignato per il fatto che abbiano fatto intervenire un bambino di 13 anni davanti a 10.000 persone e gli facciano prendere delle responsabilità che a 13 anni non bisogna assolutamente avere.
Allora?
Quindi, cioè, ragionavo fra me e me, pensavo se addirittura fosse, cioè, non so se ci fossero dei margini di loro per denunciare una cosa del genere.
Ma non lo so, adesso non esageriamo, insomma. Ognuno si assume la sua responsabilità, non credo che ci siano margini per denunciare chi poi, i genitori, per che cosa, per quale reato?
Assolutamente
per
sì.
Carità, non andiamo a finire su queste cose, i tribunali sono già talmente intasati da denunce, eccetera. Non è che bisogna sempre mettere in mezzo i magistrati su tutto, qualsiasi cosa succede, subito andiamo in tribunale, denunciamo, perché denunciare?
C'è un po' di inflazione in questo senso, però c'è un po' di inflazione in questo senso.
No, ma voglio capire, lei chi denuncerebbe per quale reato, mi scusi?
Assolutamente sui genitori, non possono permettere a un bambino di 13 anni di fare una cosa del genere, nel senso che il bambino di un 13 anni può avere anche certe idee, può essere stato educato in un certo modo. Ma il suo mondo è un altro, non è ancora quello.
Ma questa è la responsabilità dei genitori, non la mettiamo sul piano giudiziario, c'è la pubblicità con la borsa, torniamo subito, 800 24 00 24.
Cosa fai? C'è una festa,
festa in due.
C'è una festa a casa mia, siamo io e te.
Festa in due dei Ridillo, in realtà le feste di Berlusconi non erano solamente in due. Allora, Daniele Benji Benati, Claudio Zaroni, Renzo Finardi, solamente tre, perché siete venuti solo in tre?
Abbiamo Paul Derrick, che salutiamo, che ha una serata stasera in un posto strano, e abbiamo invece Alberto Benati, mio fratello, che è in studio di registrazione a completare l'album, perché stiamo per finire un album, signor Luciani.
Che titolo avrà quest'album?
Non abbiamo un vero titolo, possiamo aprire.
Titolo,
abbiamo un'idea, però, da una frase di Andy Warhol, che
è
profondamente superficiale. Ci piace questa idea.
Dunque va benissimo per noi?
Esatto, perché siamo profondamente superficiali. La nostra musica sembra molto superficiale, sentite queste cose molto schitarrate, e hanno sempre invece un qualcosa di profondo. E quindi.
La frase qual è?
Profondamente superficiale.
La frase era questa,
sì,
profondamente superficiale.
No, come pensavo... i suoi quadri, la sua arte, no? di Andy Warhol, ma come anche noi, come queste cose.
Allora, qui ci dovete rivelare da dove viene Zanzara Party.
Zanzara
la mitica Party. Zanzara Party. È una frase, tu non ci puoi credere, Parenzo, ma nessuno lo sa in realtà. Zanzara Party, che accompagna ormai le nostre serate da mesi, è in realtà una frase di Zavattini, non è che Zanzara Party è una frase di Zavattini, però spiegami questa cosa,
sì.
Daniele.
Era un album, intanto saluto il signor Parenzo, che non ci siamo ancora salutati, salve Parenzo.
Buonasera.
Allora,
inchinati un attimo.
Mi sto inchinando, stavo ballando davanti alla macchinetta del caffè qui, mentre mi hanno detto Zanzara Party.
Ma noi devi sapere, Daniele, dovete sapere che questo Zanzara Party, oltre ad averlo trasmesso in tutta Europa, nelle nostre puntate al Parlamento Europeo, e praticamente lo facciamo in aereo. Racconta un po', Parenzo, sei più bravo di me a raccontare queste cose.
Quando andiamo a Strasburgo e andremo presto di nuovo in Europa, a un certo punto l'aereo sta per decollare e io e il direttorissimo ci guardiamo e cominciamo Zanzara Party, tutto l'aereo si eccita a questa canzone e tutto l'aereo inizia, come l'aereo più pazzo del mondo, a ballare.
Grande.
Senza sapere di che cosa stiamo parlando.
Ma poi abbiamo coinvolto in questa cosa assistenti parlamentari europei, uffici stampa.
Mr. Crociani, what is Zanzara Party? It's a new party.
Vabbè, insomma, viene da Cesare Zavattini.
Sì, Zavattini, che era di Luzzara e quindi era vicino a noi, abitiamo tra Novellara, le basse tra Mantova e Reggio, no? E lui scriveva questa frase che...
Le coppie verso sera vanno a fare l'amore sotto i salici, alternando i baci agli schiaffetti che si danno sulla faccia per ammazzare le zanzare.
Ecco.
E da qui
kiss me and schiaffeggiami, no?
Kiss me and schiaffeggiami, Zanzara Party. Kiss me and schiaffeggiami, Zanzara Party. Saremo tutti nudi, tutti rosa pua rossi.
Benissimo, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Lorenzo ci chiama da Roma, buonasera.
Buonasera, mi sente?
La sento, dica.
Allora, io la sento un po' piano, comunque le dico in brevissimo quello che sì. Volevo dirle. Allora, mi sento quello che lei ha detto sul bambino di 13 anni alla manifestazione che batteva i pugni, eccetera, eccetera.
Sì.
Sono d'accordo con lei, quindi sottoscrivo al 101%, però chiedo a lei e anche a Parenzo, che
sì.
Lei è intellettualmente onesto, Parenzo è intellettualmente onestissimo, a mio avviso. Cosa ne pensa invece dei genitori delle ragazzine di 16 anni che passavano le notti a Villa Certosa, ad Arcore?
Cosa devo pensare, scusi, dei genitori?
Dei genitori delle ragazzine di 16 anni minorenni
sì.
Che hanno trascorso nottate, parecchie nottate,
16 anni non risulta,
a Villa Certosa,
16 anni non risulta.
Ad Arcore e a
16 anni, non tre... 16 anni non risulta. Signor Lorenzo, 16 anni non risulta, 16, mi dispiace.
Comunque minore 17, non,
no, allora,
non
sia, mi, non sia, sia non preciso. Io non so cosa devono pensare i genitori. Pensa,
minorenni, sono... minorenni. No, io
ma non sono, non sono il padre di Ruby né di una né di Iris, non so come si chiamasse un'altra. Non, cosa dovrei pensare, scusi? Evidentemente, no, no, evidentemente sono, lei, famiglie un po', lei... sono famiglie un po' complicate. Lei la sa la storia di Ruby, no? Della famiglia di Ruby.
Io la sento male.
Che quindi... devo fare? Adesso ci ricolleghiamo con lei. Ma lei la conosce la storia della famiglia di Ruby? Non capisco su cosa dovrei dare un giudizio. Sui
sì,
genitori.
Sì, no, ma non è solo Ruby, c'è anche Noemi. C'è
vabbè,
anche
ma Noemi, quello che vuole, insomma, su che cosa le dovrei dare un giudizio?
Vuole,
non ho capito.
Emerso, non è quello che voglio dire.
No, quello che è emerso, cosa? Cosa è emerso? Scusi, cosa è emerso?
Quello che è emerso dalle intercettazioni.
Quello che è emerso dalle intercettazioni, cioè cosa?
No, che cosa direbbe lei invece ai genitori? Io le sto facendo una domanda.
Ma che cosa devo dire ai genitori di Rubio, di qualsiasi ragazzina sia andata a casa di Berlusconi di 17-18 anni? Cosa vuole che dica io?
Non lo so, le dica bravo.
Cosa vuole che mica le hanno mandate su un palco a fare una predica contro Berlusconi? È un'altra questione, completamente
certo.
Diversa. A parte che non ce l'hanno mandate da Berlusconi, probabilmente quelle persone là, ma sono andate da sole da Berlusconi.
Certo. Che
dunque c'è un problema di rapporto, se mai ci dovesse essere un problema, tra i genitori e quella ragazza. Cosa c'entra con la storia del bambino reclutato per andare a fare la predica contro Berlusconi sul palco? Scusi, sono due cose completamente diverse che non c'entrano nulla.
No, sono due cose completamente diverse fino a un certo punto, perché se lei richiama la potestà dei genitori del caso del bambino di 13 anni, e sono d'accordo con lei...
Ma la potestà dei genitori va richiamata sempre, in ogni caso, fin quando uno non è maggiorenne. È evidente che c'è una responsabilità dei genitori. Ci sarà una responsabilità dei genitori anche nella gestione di Rubio o di qualsiasi minorenne. Cioè, su questo non c'è dubbio, se si vuole mettere in ballo la responsabilità dei genitori. Io sto dicendo che non capisco un genitore che manda sul palco di un comizio anti-berlusconiano o anti-prodiano o anti quello che volete un ragazzino di 13 anni. Non riesco a capire quale sia la ratio.
Non lo riesco a capire neanche io.
E allora, appunto.
Mi sembra un fatto, però mi piacerebbe sapere che cosa direbbe lei, visto che.
Ma cosa devo dire sui genitori? Scusi, il rapporto tra i genitori di Ruby.
Ma può dire quello che vuole, bravi, complimenti.
Ma perché bravi, complimenti? Ma ognuno ha il suo. Ognuno ha la storia che ha. Non so come dire, cioè, ognuno ha la storia che ha.
Che non sa come dire, è chiaro, ma potrebbe dirgli qualsiasi cosa, bravi, oppure avete sbagliato, oppure mi fa schifo, oppure è triste la storia.
Il radioascoltatore dice una cosa giusta.
No, faccia lei, io non.
Cosa, scusa Parenzo, cosa è la cosa giusta? Non capisco che cosa dovrei dire.
Telegrafico, no, fa un paragone giusto, cioè dalle intercettazioni risulta che molti di questi genitori di ragazzine minorenni o non minorenni addirittura chiedevano, ma allora com'è andata? Vai, magari tu diventassi fidanzata del presidente. Quindi un quadro, come dire, un po' triste se non altro, dove non è che c'è reato, non è che necessariamente in tutto ci deve essere un reato, ma un quadro sicuramente triste. Ora, il paragone potrebbe starci, nel senso che per me laddove non c'è costrizione, uno può fare quello che vuole, cioè, premesso che il bambino di 13 anni
a parte che quella cosa lì è una cosa che noi abbiamo letto dalle intercettazioni, cioè il rapporto tra i genitori e una ragazza che va o è andata o sarebbe andata alle feste di Berlusconi, mentre in quel caso c'è proprio una scelta esplicita resa pubblica, che è quella di andare su un palco a parlare. Dunque sono due situazioni completamente diverse.
Non c'è nulla di, vuol dire, può essere,
e poi ognuno, ogni famiglia, voi siete di un moralismo che è pazzesco.
Esattamente il contrario.
No, ma è pazzesco, ogni famiglia offre il modello culturale che vuole offrire. Io genitori che sono contenti del fatto che le figlie frequentano la casa di Berlusconi, me ne frego, non do giudizi nemmeno su quello, hai
benissimo,
capito?
Benissimo, ma infatti io sono talmente liberale che dico, non me la sento di prendermela con quei genitori là, né con quei genitori che hanno, come dire, cresciuto il bimbo di 13 anni a pane e politica, e che si trova nel suo trionfo anche divertito e divertente, perché io lo immagino il giorno dopo, quando oggi, cioè, è andato a scuola, chissà quante compagni ha rimocchiato, che gli ha detto, beh, però bravo, bello figo, bravo.
A 13
bravo,
anni non mi pare che questo è il tema, insomma.
Ma sì, a 13 anni io già rimocchiavo.
Tu già rimocchiavi a 13
anni. Poi dopo ho smesso, ma a 13 ho cominciato. Quindi magari avessi avuto io, come dire, quel palcoscenico davanti quelle 10.000 persone il giorno dopo dalla maestra, dalla professoressa.
No, ma è una scena, è una scena terribile, secondo me. È una scena terribile.
Ma secondo me è tornato carico a 1.000, dice, oh, De Benedetti. Come chi è De Benedetti? Gli dicevano i suoi compagni. I suoi compagni, chi è De Benedetti? Come l'ingegnere De Benedetti.
Ma figurati. Allora, signor Storace, buonasera.
Buonasera a voi.
Francesco Storace, presidente della destra, appena, come possiamo dire, no, entrato al governo.
Ingaggiato al governo, arruolato.
No, adesso come al solito, Parenza arruolato. Arruolato, e c'è un accordo politico tra la destra e Berlusconi.
Ma non si può dire arruolato, un linguaggio militare, non si può usare un linguaggio militare.
Vabbè, che parola vogliamo usare, Storace?
Se fate capire cosa volete, cioè io rispondo.
No. Ma sa, noi siamo già un po' giocherelloni.
No, però già dite cose, non è una notizia il fatto che c'è un'alleanza rettiliana.
No, ma infatti lo stavo dicendo a Parenzo, che forse non lo sapeva.
È una notizia che torna alleato della Santanchè, questa è la notizia.
Avete chiamato per rispondere o parlate voi?
No, prego, dica pure.
Allora, io un anno e mezzo fa ho sottoscritto un accordo per le regionali.
Sì.
Forse non se ne sono accorti, nemmeno Parenzo.
No, Parenzo lo sa bene.
No, le regionali sono Berlusconi, pensiamo al Piemonte, Lazio, la regione. Quindi questa roba che adesso arriva a conclusione, io mi stupisco dello stupore, diciamo.
No, ma infatti non mi stupisco per niente, assolutamente no. Cioè, la novità è che avrete un sottosegretario, è così, vogliamo comunicarlo, Urbi e Torbi?
Credo, questo è quello che ha scritto Berlusconi, penso che sia una cosa che ci sta in politica.
No, per carità, ma è mica un delitto, mica essere affiliati all'Ndrangheta.
Esatto.
Cioè, sottosegretario che sarà Nello Musumeci, no?
Esattamente.
Senta, signor Storace, lei che impressione ha avuto da questo ragazzino di 13 anni che è andato a fare sul palco questo comizio anti-berlusconiano?
Io posso... insomma, certo, mio figlio non gli avrei fatto fare un comizio contro di dietro, diciamo, no?
Beh, questo è...
Credo, insomma, ci voglia un po' di senso del limite. Posare un bambino, ma insomma, una brutta immagine veramente.
Dunque, lei...
Sarà che oggi è una giornata di tragedia con quello che è successo a Roma, insomma...
Bravo.
Diciamo che ci sono bambini che vanno sicuro a fare i comizi.
No, ma appunto dico.
Bravo, vedi che ha detto una cosa di sinistra, Storace, bravo.
Perché c'entra la cosa di sinistra, scusa?
No, ha detto una cosa sensibile da persona per bene, vedi?
Cioè che c'è il tema dei bambini.
Una tragedia dei Rom, giustamente, di quattro bambini morti, altro che quello lì che va sul palco.
Ma
scusa,
sono due cose diverse, completamente diverse. Che c'entra? Stiamo parlando di una cosa che riguarda la politica, per carità, anche la questione dei Rom riguarda la politica, i campi Rom, eccetera. Però stiamo parlando di una cosa che a me ha colpito molto, non so come dire. Cioè, lei non è stato colpito da questa scena. Io sto rivedendo anche le immagini, Storace.
Ma non sono più meravigliato, perché ormai la sinistra fa di tutto, quindi. Cioè, vede, a me è quello che colpisce. Che non c'è stato un solo leader della sinistra, e meno male intervenuto Napolitano, a censurare un'aggressione, un assalto, una casa privata. Quando c'è stata una scampanellata qualche mese fa sotto casa di Vendola, è venuto giù il mondo.
È un assalto adesso.
Corteo, si va verso casa del Presidente del Consiglio, si fanno gli scontri, e D'Alema, Bersani, tutti quelli che ogni giorno ci spiegano cosa vuol dire moderazione, avessero detto una parola. Ma io che non so, ma ci vuole il senso del limite, questo paese si è perso.
Senta, Storace, però lei, i giornali in questi giorni lo hanno ricordato molto, nel 2008, fino al 2008, ne diceva di tutti i colori su Berlusconi. Vogliamo elencare le cose, Storace? Tanto le ha lette, no? Un uomo senza valori, perché da poi stiamo estrapolando da un contesto, ma comunque insomma alcune parole sono state dette. È un uomo che pensa di comprare tutto, addirittura una volta ha detto, magari lei me lo smentirà adesso, consuma scatole di Viagra. È vero che ha detto che consuma scatole di Viagra?
Guardi, io vorrei stare alle cose in quanto si verificano, no? Se io sto in contrasto con uno, gli dico quello che devo dire. In quell'occasione Berlusconi aveva ceduto e lo ha riconosciuto a settembre a Taormina, alla lotta a manifestazione.
Sì.
Ma era stato il veto di fine. Io gli rimproveravo questo.
Vabbè, non è che uno per rimproverarlo sul fine gli diceva che consuma sta scatola di Viagra, scusi.
Beh, Fini gli ha detto di peggio, Fini ha detto che morirà prima, quindi, insomma, credo che insomma la, un po' sia altro. Quindi vorrei
vorrei stare sempre ai temi politici, no? Poi in politica ci si può anche scambiare opinioni, non propriamente
la ma lei si pente di quelle frasi che ha detto nei confronti di Berlusconi? Cioè ha detto è stato eccessivo?
In quel contesto noi fummo lasciati soli. E Berlusconi che si è pentito di quell'atteggiamento, tant'è vero che poi a dormire ha detto mi sono sbagliato per fuori dalla coalizione, quindi ho preso atto di un gesto di generosità del Presidente del Consiglio che è venuto a dirci mi sono sbagliato sul vostro conto e preferisco, se permette, fare un'alleanza con Berlusconi che trovarmi nelle condizioni di fine che ha deve fare con Bersani, Di Pietro, Casini, Lombardo, Lavazza e non so chi altro.
Si può anche stare da soli volendo, cioè non è proprio necessario fare alleanza con tutti.
Non ho capito.
No, dico Storaccio che volendo si può anche stare da soli se, come dire, si ha la bontà delle proprie idee, delle proprie posizioni.
Ma sarebbe comodo a molti vedere la destra fuori dalle istituzioni con noi che siamo fuori, perché insomma noi rifiutiamo sdegnosamente di allearci. Nel sistema bipolare ci sono le alleanze, ci sta da una parte o dall'altra, e esattamente come fa la Lega con Berlusconi, la Lega è alleata. Che non possiamo farlo anche noi.
Senta, ma la situazione con la Santanchè come si può ricomporre? Perché insomma lei è stata praticamente il vostro candidato premier nel 2008, adesso dopo c'è stato un addio piuttosto burrascoso tra di voi, come si ricompone la situazione?
Il rapporto con la Santanchè oggettivamente è anche abbastanza cordiale, perché lei se n'è andata al partito.
Cioè vi salutate?
Sì, io faccio anche gli auguri quando è stata nominata sottosegretario. Non c'è nessun motivo di asso.
Con la Santanchè non c'è nessun problema.
Secondo me aveva sbagliato andarsene, questo è un giudizio politico che do, però poi fatto suo insomma.
Questa è la politica, la politica è anche questa, così.
E la Mussolini invece?
Vabbè, è un'altra storia, siamo scontrati giudiziariamente, insomma.
Appunto, diciamo, lei dice è un deputato qualunque, lei dice, no?
Voi mi avete chiamato per avere le mie opinioni sulle persone, non credo.
No, è vero, opinioni sulle persone,
anche.
Siccome per carità è un singolo deputato, mentre la Santanchè è sottosegretario, nonché considerata il principale consigliere di Berlusconi, ma lei ci crede al fatto che la Santanchè è uno dei principali consiglieri di Berlusconi?
Senta, adesso comincia a dire al telefonino, pronto?
Come pronto al telefonino?
Fa finta di non sentire, capito?
Esatto, voglio far finta di non sentire.
Ma come fa finta di non sentire?
Non c'è segnale, pronto? Non si sente.
Ma che mi frega me?
Come che le frega lei? Entra, insomma.
Ma io devo parlare con il cavaliere, non con insomma, ma dice.
No, certo, lei parla direttamente con il cavaliere, dunque, senza nessun intermediario, mi sembra di capire.
Insomma, non c'ho il problema di dover parlare a tutti i costi, perché capita, ci parla, ma non è. Devi parlare di politica con Berlusconi, ma di Berlusconi, no?
Direttamente. Lei ce l'ha
il telefono. Se dovesse arrivare anche Pannella, Storace? Se dovesse arrivare anche Marco Pannella, che farebbe Francesco Storace della destra?
Io non credo che ci sia questa possibilità. Perché insomma ci sono molte distanze tra molti del PDL e Pannella, insomma, perché se si limita a parlare di giustizia, per carità, ci può essere un punto di intesa, però credo che la questione sia un po' più complessa.
Beh certo, un radicale come Pannella o qualsiasi altro, addirittura con incarichi sulla giustizia e con tutte le posizioni che i radicali si portano dietro, non so quanto sia conciliabile anche con le sue posizioni, Storace.
Beh certo, insomma, qualche problema lo credo, bisognerebbe capire che va a fare, insomma, stiamo ancora parlando di ipotesi di terzo tipo.
Senta, ma ho letto su qualche giornale, poi sono andato anche a consultare oggi, sul sito della destra ci sono un sacco di persone che scrivono, poi è evidente che si scrive soprattutto quando ci si arrabbia, no? Scrivono delle cose contro il fatto che lei ha ufficialmente annunciato che un vostro rappresentante entrerà nel governo, per esempio bravo Storace, diventerai un eroe come Mancuso e Dell'Utri, domani ti mando come ospite della De Filippi, diventerai famoso, eccetera eccetera, e altre cose contro questo accordo con Berlusconi, la vera destra non si vende, buffone venduto, eccetera. Sta cominciando a rispondere a queste persone?
Veramente io sto sempre su Facebook.
Ma questo lo so che lei è molto attivo da questo punto di vista.
Non è il sito della destra, sono proprio le pagine di Facebook,
sì.
Quella dei sostenitori, quelli dei 30.000 sostenitori.
Sì.
E ho visto in questi due giorni parecchi
intrusi,
una ventina circa, che si sono alternati. Ma siccome sono curioso, io sono andato a vedere i profili, sono tutti profili con una foto e un amico, quindi nella chi conosce Facebook sa che sono profili falsi quelli, no?
Sì.
Poi ci sono gli esponenti vendoliani, poi ci sono alcuni finiani, e se loro si arrabbiano, il problema loro.
Cioè lei dice che quelli che si arrabbiano non sono vostri militanti?
Quelli che stanno con noi,
sì,
sanno più di voi, che non l'avete detto all'inizio della trasmissione, o almeno all'intervista con me, che noi l'alleanza quotidiana l'abbiamo già fatta alle regionali.
No, ma guardi che noi lo sappiamo, l'abbiamo dato quasi per scontato, cioè non è che la destra è alleata già alle regionali.
Lo stupore. Noi con centrodestra abbiamo fatto le regionali insieme, le abbiamo vinte insieme.
Sì, no, ma nessuno dice.
Il fatto che adesso si scopra che c'è l'alleanza col PDL è la conferma della disinformazione di questo paese.
No, ma figuriamoci.
La notizia è che andiamo al governo.
Appunto.
Siamo alleati.
No, che è andato al governo, ma
che differenza c'è? Semplicemente che assumiamo responsabilità.
Beh, insomma, non è una differenza da poco. Essere alleati oppure entrare con un incarico. Ma dove andrà Musumeci? Che ministero? Sottosegretario?
Ma questo adesso ne parleremo.
Più o meno un'idea ve la siete fatta o no?
Scusi, da quando non sono più ministro, la sanità, ho perso la deroga alla salute. Non c'è più la deroga per le malattie. Allora, dicevo, no, credo che insomma ci sta lavorando adesso il Presidente del Consiglio. Non è che abbiamo espresso una particolare preferenza con un settore o l'altro. Vediamo.
C'è una delega importante oppure il sottosegretario?
Vabbè.
No, ma su me c'è uno che comunque può stare in vari ruoli, perché è uno che ha fatto 2 volte il parlamentare europeo. È stato presidente della provincia di Catania per 2 mandati.
Sì, sì.
Sempre riconosciuto uomo di grande valore antimafia.
Sì.
È stato quello a cui è stato preferito Cuffaro per la presidenza della regione siciliana. Diciamo che c'ha un curriculum di suo rispetto, può figurare in qualunque ruolo.
Va bene, grazie Storace, buona serata. Grazie. Dove andiamo? Andiamo a pubblicità e poi i titoli dei telegiornali. 800 24 00 24.
Anche per oggi il sole è stato strillante, another sunshine. Ha fatto il suo dovere, ha riscaldato tutti quanti e tutte quante. Vorremmo tutti un mondo nuovo, un mondo nuovo, ma solo non verrà. Avremo tutti un mondo nuovo, ma il mondo nuovo da solo non verrà.
Dopo gli interventi di Storace, l'ho sentito male, con questa voce un po' bassa.
Un po' roca.
Non stava al gioco.
Virus sì. Per tutti,
Sì, non stava al gioco.
L'influenza c'è per tutti.
Sì, sono rimasto un po' deluso. E all'inizio abbiamo avuto l'esponente radicale Rita Bernardini, fra poco forse il mitico Scili Scilipoti, Piercarlo da Torino. Dica.
Pronto?
Dica.
Buon Italia.
Come, scusi?
Ho detto buon Italia. Sai, in questo periodo qui sento spesso dire buona Padania. E allora...
Ah, lei vuole fare il verso al
no,
nostro amico.
Nessun verso.
No, ho capito, vuole fare il verso nel senso.
Voglio dire, allora preferisco dire buon Italia.
Vabbè, dica buon Italia, non c'è problema. Non faccia il borghezio nazionalista. Insomma.
No, Borghezio fa parte della mia città e quindi so dirle qualcosa di più di quanto possa sapere lei.
Mi dica qualcosa su Borghezio, cosa vuole dire di Borghezio?
No, era l'idea mia era un'altra. Combinazione, mi è venuto in mano un articolo, il titolo di un articolo di 10 giorni fa, dove Berlusconi disse: contro di me toghe, comunisti e fascisti. Poi stamattina mi guardo un giornale nazionale, dove vedo che dalla destra prende come sottosegretario una persona che appartiene alla destra.
Sì.
Combinazione, ho sentito prima le parole che lei ha scambiato con il signor Storace. E allora mi sono ritrovato qui alcune note, oltre a quello che lei ha fatto rilevare che avesse detto a suo tempo Storace, mi sono ritrovato alcune note di altre cose che lui disse.
Per esempio?
Tipo nel 2008, se dovessimo essere decisivi al Senato, non voteremo mai la fiducia a Berlusconi.
Sì.
Oppure un'altra ancora, lasciamo perdere tutti gli aggettivi con cui lo qualificò.
Sì, no, ma quelli gliel'ho detti, sì, a Storace. Cioè, Storace ha detto: vabbè, nel 2008 la pensavo così perché eravamo avversari, e poi, sì, poi Berlusconi e Berlusconi deve aver cambiato, noi siamo rimasti gli stessi. Berlusconi, certo, si è pentito di quello che ha fatto nel 2008 ed è venuto a Canossa, diciamo, questa è l'interpretazione storaciana.
E poi sempre nel 2008 non saremo il bancomat di Berlusconi da utilizzare a sua, sì, convenienza, tanto per dire. Comunque questi ormai li ha rifiutati tutti, cioè, o almeno li ha condonati tutte queste cose che, sì, ha detto. Ma la più recente di tutte è quando si è riferito alla Santanchè, che stava per passare con Berlusconi, dicendo: mi rifiuto di pensare, essendo Daniela portavoce del partito che guido, che lei sia disponibile. Questa è l'ultima.
Vabbè, insomma, detto questo...
Detto questo, il commento che faccio io non so se è peggio Berlusconi o Storace, ecco.
Va bene, d'accordo. Aldo, provincia di Padova, buonasera. Aldo?
Caro Cruciani, buonasera.
Buonasera, dica.
Allora, non mi capita spesso di indignarmi due volte questa sera, grazie alla tua trasmissione. Sono profondamente deluso dal...
Non mi pare dalla voce, però non è una voce di indignazione, no, lei ridacchia, beh, quasi.
È un tono allegro, così, per arreglare un po', perché...
appunto, non mi sembra molto indignato lei.
La trasmissione è drammatica, perché quel bambino che è salito sul palco è drammatico. Io chiamerei l'ambulanza per i genitori.
Sì, vabbè, questo l'abbiamo già fatto in apertura, bravo, di trasmissione.
L'hai già fatto, bravissimo.
Sì. E poi, ma noi ci davamo del tu una volta, signor Aldo?
No, beh, sei giovane, ti ho visto in televisione.
Che vuol dire? Siamo mai andati a cena insieme, Aldo, ci siamo mai incontrati, ci siamo stretti.
Tanto per ridere, non ti ha chiamato Berlusconi dire di pettinarti come ha fatto con Allegri? Berlusconi,
no, ma in realtà l'ha detto. Ma non lo so, ma come si permette?
No, poi dopo, l'indignazione maggiore mi viene anche nel sentire la deputata radicale,
sì,
che è stata invitata da Vespa, e che ha fatto l'elogio dell'uso di droghe. Cioè, questa è una cosa straordinariamente drammatica. Non so come fate ad invitare delle persone che hanno dei ruoli di governo a dire determinate cose.
Ruoli di governo non mi pare, innanzitutto, perché il Partito Democratico non è al governo, e nemmeno i radicali, per cui ruoli di governo no. Ruoli magari istituzionali. Comunque, insomma, la signora Berardini pensa quello che vuole sull'uso della...
No, ma non può dire una deputata dire che la marijuana faccia una canna fa bene, perché si sa benissimo che si inizia dalle canne e si finisce con l'eroina.
No, si sa benissimo, sì, questo lo dice benissimo. Lei, cioè, si sa benissimo, libri, infatti, è scritto Aldo, in tutti i manuali.
Il professor Aldo, che è un noto farmacologo, professor Aldo di Padova, che dovrebbe bere uno spritz in meno.
Signor Aldo, ha già fatto l'aperitivo, signor Aldo?
Sì, no, lo sta facendo.
Ecco, appunto,
però non può una deputata dire queste cose, invitata. Non si possono invitare delle persone a fare gli elogi della droga. Morgan è stato espulso da Sanremo,
sì,
perché ha detto che si è fatto, che nei momenti di depressione si faceva qualcosa.
Male, noi abbiamo combattuto a spada tratta, sì, contro l'espulsione di Morgan Sanremo, e anche,
sì, no, ma anche
contro l'ostracismo che aveva in alcune parti del Veneto. Dopodiché io non faccio nessun elogio della droga, anche perché non mi sono mai fatto nulla in vita mia, per cui proprio non me ne può fregare di meno della droga. Detto questo, Aldo, dove vuole arrivare?
Comunque queste persone non devono andare né in Caruso né...
Che c'entra Caruso adesso?
Negativi. Invitate persone che danno messaggi positivi.
Sì, così facciamo positivi, una trasmissione, certo. Andiamo,
bravo,
su Radio Maria.
Messaggi,
insomma,
positivi. Bevete il latte col miele, va bene.
Va bene.
Ciao, caro. Grazie.
Buona serata.
RH negativo, RH positivo. Cosa vuoi da bere adesso come aperitivo? Il party è cominciato tra le zanzare e i fossi. Saremo tutti nudi, tutti rosa, pua rossi. Ai 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 ai. Zanzara party.
Accompagnamento live questa sera.
Mamma mia, che dolore non essere lì con voi, che dolore.
Ma si chiedevano prima a Iridillo com'è questo Parenzo, che ti hanno visto poco in televisione in realtà, perché vivono vicino Mantova, eccetera. Perché poi sulla 7 vai sempre in onda con questo orrendo cappellino. L'altro giorno
quello è un cameo. Meno male che l'hai notato. Quello lì è una firma, è un po' come la firma di Botero sui quadri, no?
Vabbè, sono un esagerato.
Ma c'è uguale.
è come Hitchcock quando passa nei suoi film come un'ombra, quella ormai è una firma, anche d'estate metterò un cappello, perché è una firma quella ormai, è una firma.
Mauro, provincia di Ravenna, comunque non è granché Parenzo.
No, è una firma, come le cuffie di Ruotolo, Sandro Ruotolo ha le cuffie, Sandro, e lui si presenta con quelle cuffie, questo baffo meraviglioso, e io ho il cappello, comprato a Londra, meraviglioso.
Una sorta di coppola, cos'è?
È una coppola presa a Londra in Regent Street in saldo, $20, meraviglioso.
Mi segnalano che il cappellino è da TV di Funari.
Ma che TV di Funari? Ma come si permette? La gente che non sa niente. Regent Street, roba che scotta, Londra, sartoria londinese.
Ricchezza.
No, ricchezza mica tanto, sono $20.
Mauro, provincia di Ravenna, buonasera.
Buonasera, buonasera, Cruciani.
Dica.
Allora, veloce, perché spero poi di ritrovare il filo del discorso che volevo dirle. Mi sono collegato quando aveva parlato della Milva, no? Che ha detto che sono idioti, lei si è ricollegato dicendo io ho votato qualche volta per Berlusconi e si è fatto la domanda e ci ha fatto la domanda a noi ascoltatori, sono un idiota io, sì. Allora io non potevo risponderle in quel momento.
Vabbè, lei vuole tirare fuori la storia di Berlusconi che ha dato del coglione eccetera agli elettori, benissimo, la ritiri fuori, Berlusconi ha sbagliato.
No.
Punto,
andiamo a
capo.
Voglio rispondere a lei che ha fatto la domanda.
Sì.
Sono un idiota io le rispondo. Lei non è un idiota, perché l'idiota è chi commette delle idiozie consapevole di commettere delle idiozie.
Attenzione Parenzo, qui c'è una distinzione. Dunque io quando ho votato per...
Lei è ancora peggio, vedrai che dirai, è ancora peggio, capito?
Dunque, quando io ho votato per Berlusconi, le volte in cui mi è capitato, perché mi è capitato in questi 15 anni, ho votato per il Partito Democratico, per Berlusconi, per i radicali, per altri ancora.
Anche per il PD hai votato?
Ho votato anche per il PD, sì. Non ti dico in quale contesto, in quale elezione, adesso non mi fate andare nello specifico.
Pensate,
posso andare avanti o no?
Allora, quando io ho votato per Berlusconi...
No, Berlusconi lì non è stato un idiota, perché l'idiota...
Perché non ero consapevole, cioè ero obnubilato...
Bravo, lei è stato un coglione, lo stesso termine che ha usato Berlusconi per quelli della sinistra che avrebbero votato per la sinistra.
Vabbè.
Finisco. Lì è stato un coglione, perché il coglione è quello che vota così, sulla trasparenza, sulla fiducia, no? Proprio è un coglione, lo fa... senza volerlo. Lì è stato coglione perché? Perché ha votato un idiota che dice delle idiozie consapevole di essere un idiota. Tutto qua.
Un ragionamento politico.
Un ragionamento interessante.
Gianni della Loggia farà un editoriale su questo. Credo.
Mauro, vuole... se vuole possiamo proporre di fare qualche editoriale qui su Radio 24, perché no?
Sì, insomma, anche su Sole 24 ore.
Un ragionamento finissimo. Va bene, i titoli della 7, puoi andare a prendere una tazza di tè.
Sì, vado un attimo in gabinetto e mi lavo i denti prima della trasmissione. Ci metterò 7 minuti, 10 minuti.
Titoli della 7.
Rivedere le commissioni parlamentari oppure staccare la spina alla legislatura, lo dice il ministro Calderoli, che poi precisa. Innanzitutto portiamo a casa il federalismo, poi vedremo. Napolitano condanna gli inammissibili incidenti di ieri ad Arcore e tutta la politica si dice d'accordo, scarcerati però i due giovani arrestati, uno di loro dice non siamo violenti, volevamo solo contestare il premier. E sul caso Ruby la procura di Milano rinvia la trasmissione degli atti al GIP. Stiamo lavorando, dice il procuratore, ritardo o problemi nella formulazione dell'imputazione? E i PM però stanno incrociando date e intercettazioni attorno ai festini di Arcole per verificare se Iris Berardi, una delle puppy girl, all'epoca era minorenne, e la procura di Napoli apre un altro fascicolo parallelo. Qui parliamo d'Egitto, ma cari colleghi, nel Mediterraneo c'è un altro paese messo male ed è l'Italia, dove mi vogliono processare a tutti i costi. Così parlò Berlusconi durante il recente vertice europeo in una colazione di lavoro con gli altri capi di governo. Ma tutte le vicende non sembrano scalfire il gradimento politico del partito del Premier. Il nostro sondaggio del lunedì gli torna a segnare il 30% dei consensi. A Roma sarà lutto cittadino per i 4 bimbi rom morti nel rogo di una baracca in un campo abusivo. Il capo dello Stato va a trovare i genitori e chiede case dignitose e sicure per i rom.
Io ti domando cosa devo fare, io ti domando cosa vorrai. Se tu sei triste quando sono allegro, voglio provare se alle cose che ti porterò sorriderai. Se poi ti regalo un fiore, non lo guardi
eccoci qua, 800 24 00 24. Prima della pubblicità, caro Parenzo, a che ora ci devi lasciare questa sera? 20:30, 20:35, 20:40?
20:30, solito 20:30. Oggi stanco, domani invece sono lì da voi.
Allora, Mauro da Mantova, buonasera. Prima della pubblicità, Mauro, buonasera. Sia veloce. Mi sia veloce.
Ma come si fa a sentire sempre quell'insolenza di Parenzo?
Oddio,
che oltre che essere il nulla, è anche uno sfigato al cubo. Un intellettuale giornalista che non ha la patente.
Non ha la patente,
non
di cosa?
La patente
della macchina. Ma
la patente non, c'è, no, non ha la patente, è vero, non ha la patente.
No.
Ma nemmeno Pannella, per esempio.
Ma non riuscirebbe a prenderla.
Ma non è che non è riuscito a prenderla, poi non ci si è messo.
Neanche, no, non ma serve, ma la patente, è una presa di tempo prendere la patente.
Ma povero Don Chisciotte. Poi, e poi, ma com'è, il lutto nazionale? Perché poverini sono morti. Guai chi tocca. Ma
guai chi tocca?
Ai loro genitori, quando hanno fatto il campo abusivo, fuori legge, lo sapevano che erano fuori legge?
No, ma guardi che...
per questo hanno diritto di morire? Ma lei è pazzo, no, quindi per questo...
No, ma non sta dicendo questo, non sta dicendo questo.
Che non hanno senso. Parenzo, non dica cose che non hanno senso. Allora, i bambini
come stavano in un campo abusivo...
Ma i loro genitori sapevano che a mettere su un campo alla rinfusa così... c'era qualche pericolo.
Vi lascio litigare tra poco, dopo la pubblicità.
Questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara. Questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara. La zanzara, la zanzara, la zanzara, la zanzara, la zanzara, la zanzara, ti tormenterà, vedrai.
Eccoci qua, Parenzo, 800 24 00 24. Questa è la zanzara. Allora, Mauro, che succede con Parenzo? Non ho capito perché se la piglia tanto lei.
Ma perché, insomma, lui vuole sempre attribuire la responsabilità a gente che di responsabilità non ne ha. Allora, che cavolo ha responsabilità Alemanno? Perché si è bruciato una famiglia?
Ma guarda, sono ma chi ha detto che è colpa di Alemanno? Veramente, Parenzo non ha mai detto che è colpa di Alemanno.
Non ho parlato di Alemanno.
No, c'è stato qualche luna che ha detto
che
la responsabilità di Alemanno, perché non doveva accertarsi che quel campo lì fosse smantellato. Ma come? Se tu smantelli i campi sei un razzista, se non li smantelli sei responsabile. Così no,
vanno smantellati e messi nelle case. Vanno smantellati e messi nelle case. C'è una questione politica da risolvere.
Sono, Lorenzo, sono per noi italiani, non per i rom abusivi, caro Parenzo.
Meglio 100 rom che 100 persone come lei, che uno come lei.
No, guardi, non c'entra niente, il paragone adesso non c'entra niente tra i rom e l'ascoltatore, non c'entra assolutamente nulla.
No, meglio, perché da un punto di vista, come dire, anche intellettuale, dire che la questione rom non riguarda gli italiani è una stupidaggine. Cosa vuol dire non riguarda gli italiani?
Scusi, però Mauro, le voglio far presente che molti di quei rom sono italiani, non è che sono tutti quanti rumeni, eccetera.
Sono italiani?
Sì.
Sono italiani quando devono pigliare i soldi.
Oh,
quando invece ci devono rimettere, loro non sono più italiani, si vergognano di essere italiani. Guarda che io non ho 50 anni per niente, Non ho 50 anni.
No, ma capito, ma non si arrabbi, Mauro. Io sui rom che vivono illegalmente sarei durissimo, dopodiché bisogna risolverla la questione in qualche modo, no? Allora, o si adottano provvedimenti tipo quelli che ha fatto Sarkozy. No, ma io sarei
come
anche d'accordo. D'accordo, io sono anche d'accordo con la politica dell'espulsione di Sarkozy, però bisogna decidersi o si fa così, ma se non si fa così queste persone qua non possono restare nel limbo. E allora
l'opposizione non deve mettere il palo in mezzo alle ruote e dire che siamo razzisti. No, non
ma
si
no,
possono...
ma lasci perdere.
Cioè, detto che siete... Io non ho mai detto, sono mica l'opposizione. Cosa mi interessa?
No, adesso non è vero. No, dopo fate i girotondini contro il razzismo, contro la Lega, contro qui, contro là.
Ma che girotondo? Aspetta, non faccio nessun girotondo. Ho detto che la questione Roma è una questione politica che investe qualsiasi governo e qualsiasi sindaco.
Solo quello italiano, perché i francesi li hanno scritti fuori dalle scatole.
Sì, ma non è che è finita la questione rom in Francia. Ci sono stati dei provvedimenti che hanno riguardato qualche migliaio di persone.
Allora, in Svizzera, io ci sono stato in Svizzera, a mezzanotte e mezza, chi ha attività regolari in Svizzera, parlo di rom, di rumeni, parlo di albanesi, parlo di kosovari, perché sappiamo tutti allora? Che la spacciano, però spacciano con discrezione da furbi, cioè lo fanno ma nessuno li becca, e poi hanno anche un po' di cervello.
Ma che vuol dire allora?
Però là, se sbagliano, li prendono per le orecchie, li sbattono fuori. Dalla,
sì, no, ma che ci voglia un cambiamento di atteggiamento non c'è dubbio, però Mauro, no, ripeto, è il limbo, è il limbo quello che non va bene, c'è il traffico, la ringrazio. Nuovo brano dei Ridillo, quando esce? Quando esce?
Ah, in aprile, ma abbiamo dato un'anticipazione così. Questo era un brano It's Not Unusual di Tom Jones, rifatto negli anni 60 da Little Tony. E che abbiamo, a noi piace sempre prendere questi brani stranieri, rimettere il testo in italiano o usare quello che c'è, e questa è proprio un'anticipazione perché non ci abbiamo ancora, però visto che era già edito l'abbiamo deciso di darvi questa anticipazione.
Allora 800 24 00 24. Enzo da Trento, buonasera, chiamatemi Scilipoti, voglio parlare con Scilipoti. Enzo,
pronto?
Dica.
Ecco, niente, io volevo dire qualcosa in merito al bambino, no? Che lei,
sì,
fa molto del moralismo agli altri. Poi
chi fa il moralismo agli altri?
E lei ha detto prima che
io, guardi, non faccio moralismo a nessuno, figuriamoci se faccio del moralismo su questa vicenda qua. Dico semplicemente che è una scena raccapricciante quella che ho visto.
Appunto, orrore, raccapriccio. Cioè io mi raccapriccio di più e equiparo la cosa anche, sì, io non è che dico che è una cosa fatta bene, non è una cosa che mi piace molto neanche a me questa strumentalizzazione dei bambini, però allora diciamo anche che sono i programmi televisivi canori e non canori che fanno la stessa cosa, eppure li applaudiamo, li guardiamo la sera, c'è una competizione che non è una competizione sana.
No, mi sembra una cosa un po' diversa francamente,
non è diversa.
Il bambino che canta in televisione, che fa una competizione canora,
no?
I bambini che cantano è più normale rispetto ai bambini che parlano di Berlusconi,
diversa, ma sono pur sempre. Ma
scusi un attimo Enzo, un bambino che canta a 13 anni è una cosa così strana, lasci perdere la gara, qualcuno che è più dotato, il fatto che facciano delle canzoni che non sono le loro, evidentemente non sono delle canzoni per bambini, sono delle canzoni diciamo famose cantate da bambini, ma c'è una polemica anche su questo, per carità, se ne può discutere, però è diverso,
infatti
è diverso dal fatto che un ragazzino viene
peggio l'altra. Secondo me sono peggio tutte e due. Volevo un attimo equiparare queste due cose perché secondo me se si parla di politica, poi la politica al giorno d'oggi si è perso un po' il lume di quello che è la politica, no? Ma politica non è politica quella che noi stiamo vedendo adesso. La politica è quella che diceva anche in parte il bambino, quella che vive tutti i giorni, andando a scuola, il traffico, lo smog, i casini.
Vabbè, ho capito, ma non c'è bisogno
politica.
Che ce lo dica un bambino di 13 anni.
Parlare di queste cose, nella politica ci riempiamo la bocca e basta. Allora perché non può dirlo un bambino nel palco, strumentalizzato non, ripeto, può essere, ma perché non
ma
può farlo?
Non è questione di strumentalizzato, un ragazzino di 13 anni che va sul palco di una manifestazione di anni, a dire... Ma non sto dicendo che non la può esprimere, ma lei capisce da solo che è una cosa senza senso. Un bambino di 13 anni che legge un messaggio di quel tipo su un palco non sta parlando di una cosa, cioè sono parole che stonano anche se l'avesse detto contro Prodi o contro il centro-sinistro o contro Bersani, sarebbe stata la stessa cosa.
Non è un discorso di destra o di sinistra che poi fa venire da ridere questa cosa. Non c'è più destra né sinistra, se guardiamo il palinsesto politico di quello che c'è solo da vergognarsi e basta. Appena finito ho messo giù il telefono, appena adesso uno come Storace, che fino a 2 anni fa gli diceva di boi, di vacca, a Berlusconi, adesso è lì che gli lecca anche.
Com'è che diceva, scusi, di Berlusconi,
di bue e di vacca,
è una bella espressione, diceva di bue e di vacca, che vuol dire?
In dialetto si direbbe di boi, di vacca, ma comunque...
C'era di cotte e di crude in questo senso.
Un pochino, no? Ci rendiamo conto che c'è della gente in giro che hanno la faccia come il culo. Casino.
Tanto per essere così chiaro.
Per essere il francesismo.
Assolutamente. Sempre detto con tutto il rispetto di qualsiasi istituzione civile, religiosa, militare.
Mi scusi. Casini ha detto, sinceramente, adesso saltiamo di palo in frasca, ma mi preme dirlo perché tanto sono un minuto per esprimere un concetto.
Beh, un minuto, c'ho già 3-4 minuti che parla, comunque.
20 secondi. Casini ha detto che se Cuffaro fosse stato accusato di quello che è stato accusato, lui si sarebbe scusato davanti al palinsesto televisivo. L'ha fatto? Non l'ha fatto. Siamo le solite cose, ci prendono tutti per quel famoso coso che dicevo prima.
Va bene, ho capito. Manuel da Bergamo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma niente, io volevo intervenire per relativamente al bambino di 13 anni. Tutto sommato, sì, entro la 30 ho detto delle cose che poi erano quelle che volevo dire io. Porto solo una testimonianza. Tempo fa mi è capitato, io ho un'amica spagnola che per motivi professionali l'anno scorso è tornata a vivere e a lavorare in Spagna con la sua famiglia. Il bambino di 11 anni, tornato in Italia ormai da qualche mese, una sera a sua madre ha chiesto spiegazioni circa la differenza dei telegiornali italiani da quelli spagnoli.
E allora?
Quindi, voglio dire, un bambino, io probabilmente è chiaro, a quel bambino lì di 13 anni certe cose gliele avranno anche un attimino dettate, però anche come lo dico anche da genitore, probabilmente quello è un bambino che ha una sua curiosità, che fa delle domande ai genitori, i quali chiaramente danno delle risposte rispetto a quello che è poi il loro modo di vedere la realtà, di pensare relativamente alla situazione italiana.
Cioè lei non ci vede niente di strano in questa roba dunque?
L'utilizzo poi, cioè, io come genitore non l'avrei fatto, preferisco proteggere il figlio a 13 anni, non lo espongo in situazioni di quel tipo lì.
Cioè, ma io non so se vi rendete conto delle parole.
Ma ancora state parlando, cioè, sembra che sia andato, che non so io, in una bolgia infernale, no? Sia finito nelle banlieue, ma è andato, è diventato un eroe quello lì, il giorno dopo, cioè oggi, è andato a scuola. Ma chissà quante bambine gli hanno detto mamma mia, quanto.
Ma che c'entra questo? Scusa, ma cosa c'entra questo? Cioè, ma ti pare normale che un ragazzino di 13 anni va a fare.
Cinese.
Ma no, ma
sembra una tortura cinese o della Cambogia, in balia dei Khmer Rossi quel bambino. Ma non è così.
Ma un bambino di 13 anni che invoca un nuovo governo, non so se ti rendi conto. Un bambino di 13 anni che invoca un nuovo governo.
Ma è violentato nella sua infanzia, nella sua gioventù. Io non l'avrei fatto, cioè preferisco che mi abbia fatto.
Poi naturalmente tutti quanti dicono io non l'avrei fatto, però non c'è niente di male, però tu non l'avresti fatto.
Ma è evidente che non c'è nulla. Ma mi pare ovviamente
ma no, ma non c'è niente di male, nel senso, voglio dire, non è che voglio condannare i genitori, tant'è che
ma così... neanche da discuterne, cioè cos'è, discuti di un ragazzino che a 13 anni ha detto ma chi se ne frega,
salvate i bambini da queste follie, lo dico io, salvate i ragazzini da queste follie, salvateli da queste follie.
Certo, un bambino di 13 anni che passa una giornata con l'ingegnere De Benedetti, vabbè, passa con l'ingegnere De Benedetti, con Milba, va bene, cioè ho capito.
Capisco cosa intendi dire quando dici che mi ami da morire, quando invece passi il tempo a girare per il mondo e non ti fermi mai.
Beh, certamente Milva non ama Berlusconi, e non ama soprattutto quelli che votano Berlusconi, risentite.
E che pensa di quella parte di italiani che comunque dal 94 a oggi gli hanno dato
più? Non riesco a capire, sono dei poveri idioti.
Hai capito, sì, Parenzo, che pensa di quegli italiani, tu col cappello che dove andavi, che già sapevi la risposta, no?
Cappello meraviglioso, cappello alla Botero, eh?
800-24-0024, resta con noi altri 10 minuti, se poi c'è la borsa. Eccoci qui per l'ultima parte della Zanzara insieme a Ridillo, questa sera live qui a Radio 24 a Via Monterosa. Caro Parenzo, so che devi andare via, però sentiti prima un Umberto Eco che hai già ascoltato in realtà dal Pala Sharp, sostenere che lui va tardi la sera a dormire, però non per gli stessi motivi di Berlusconi. Uno potrebbe dire chi se ne frega, infatti io lo dico, chi se ne frega.
Non è che saremo quello che la Marcegaglia ha detto, l'Italia che va a dormire a letto presto. Io vado a dormire a letto tardi, ma perché leggo Kant.
danza va.
Sembrava quasi il professor Cacciari, no?
No, la cosa pazzesca. Meglio guardare il bagaglino, i programmi media, Kant tutte le sere, un po' pesantuccio.
Perché leggo Kant. Leggo Kant.
Bellissimo. Però questa snobberia mi fa impazzire, mi manda i matti.
Professor Cacciari, lei legge la sera, scusi, professor Cacciari.
Ma perché adesso mi ha chiamato perché ha in studio il ridillo ancora, richiedimelo ancora, ridillo, e poi manda di nuovo il traffico e tutte quelle musiche, mi chiamate per mandare delle musiche.
No, volevo dire, siccome il signor Eco ha detto...
È un jukebox quella trasmissione lì del Sole 24 Ore, non è più una trasmissione di informazioni, di filosofia, di teorei, di patti, non è più questo.
No, vabbè, se facessi una trasmissione, professor Cacciari, con tutto
sul,
rispetto...
Sul teorein.
Se io facessi una trasmissione sul teorein.
Sulle monadi, che non sono quelle che pensa lei in Veneto, le monadi, sono ancora, un'altra cosa.
Ancora queste monadi, eh?
Perché lei sì, perché appena sente la parola monadi, lei si eccita tutto come un toro davanti al drappo rosso. E invece è un'altra cosa le monadi, un'altra cosa sono. Come scusi, il Mose, che non è Mosè, è il Mose che abbiamo costruito a Venezia, un'opera importantissima.
No, ancora non l'avete finito di costruire, comunque, insomma. Senta, professor Cacciari, però le volevo chiedere una cosa. Siccome Eco l'ho appena sentito, va a dormire tardi la sera perché legge Kant, lei cosa legge invece? Mi scusi, le faccio questa domanda banale.
Kant l'ho letto mille volte, Kant, mille. La critica della ragione pura, che di ragione pratica, Feuerbach, Schopenhauer, e alle volte anche Topolino, però, perché voglio, come il paese reale, leggo pure Topolino.
Senta, ma ha sentito la signora Milva che dice che quelli che votano Berlusconi sono degli idioti?
Ma io non passo tutto il giorno come lei a sentire quello che dicono gli altri, io sento quello che dico io, sento quello che dicono gli altri, cosa me ne frega, cosa deve lei fa tutte le trasmissioni dove prende pezzi di gente che parla e poi ci commenta sopra, ma che utilità è questa roba? Cosa c'entra? Già sentito quello che ha detto quello lì, allora cosa ha detto quello lì? Cosa? E si fa la trasmissione dicendo quello che ha detto quello lì, ma le pare una roba intelligente? Io non lo so. Ma le sembra, dice, ah, sì, mi fa commentare una idiozia che ha detto un altro idiota, ma le sembra una cosa intelligente da fare? Io non
no,
so.
Per carità, io...
E adesso dice traffico e poi andare a parti, ma che parti, ma cosa dite? Ma... Ormai è un imbarbarimento completo, imbarbarimento, voglio ripeterlo, imbarbarimento.
Ho capito, professor Cacciari, però non è che possiamo vivere tutti di...
Basta, la saluto, mandi tanto la musica, tanto manda la musica, ho le borse, alle 9:15 le borse, anche lì, tutto chi è che compra le azioni alle 9:15, ma anche lì, ma è un servizio da fare questo, io non lo guarda, no.
Beh, c'è anche il traffico se vuole, insomma.
Il traffico va bene, è radio, la gente va in macchina o in gondola,
no.
Un vaporetto, è evidente che il traffico serve.
Ho capito, ma però per esempio Ferrara, da cui lei andava ospite spessissimo quando faceva 8:30, pensa delle cose terribili sul traffico, per esempio ascolti Ferrara sul traffico, la prego.
Però vi devo confessare una cosa, le strade in diretta saranno anche utili, ma sono... una boiata pazzesca, cioè ammosciano proprio, ammoscerebbero una tragedia di Sofocle, una commedia di Molière, proprio una cosa di una noia bestiale. Eliminatele, fate qualcosa, vi prego, strada in diretta, vabbè.
Beh, scusi, professor Cacciari, si è ancora in linea, si è resistito, eccetera.
Ma certo che sono ancora in linea, ma che discorsi sono? Beh, sono in linea.
Non stava riattaccando, scusi, eh.
Ma sì, ma ho capito, per l'educazione stavo alla cornetta, per il tempo.
Scusi, di questa trasmissione
tempo.
Di libertà di questa trasmissione, questa manifestazione ieri a Milano con questo ragazzo di 13 anni, che ne pensa?
Allora, volete sapere cosa penso di un ragazzino di 13 anni? E allora, ma sono argomenti da crack, ma io non lo so, ma con tutti i problemi che abbiamo, rubacuori, tutti i problemi che abbiamo in questo paese, mi fa commentare un ragazzino di 13 anni che va una roba di De Benedetti, ma è una domanda da fare a un professore di estetica?
No, manifestazione non sapeva.
Niente, insiste ancora, perché lei poi insiste quando uno non risponde, insiste.
Non sapeva un po', non aveva il solito sapore dell'antiberlusconismo militante, di quelli che sentiamo sempre ormai.
Ma non esiste più Berlusconi, ma lo capite o no che non esiste più? Nel paese non parlano di Berlusconi.
E il PD, scusi, il PD non esiste?
Il PD è una stronzata.
nata, il PD è morto ancora prima di nascere, non, non esiste il PD, è una roba che si chiama PD, la cacca di Padova sembra, ma che roba è PD, e prima fanno gli alberi e poi gli ulivi e poi... E faranno anche da Zanzara a parti, appunto.
Vabbè,
parti,
professore, grazie per questa, questo nuovo collegamento con la Zanzara. Ci sentiamo presto, allora.
Ma non lo so, ma non credo proprio.
Vi stia bene, vi stia bene, professore.
Via musica, ridillo.
Parenzo è andato via, intanto e andiamo. 800 24 00 24, Marco da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo solo dire una cosa rapidamente, perché lei prima ha fatto tutto, continuato appunto a parentesare con questo discorso del bambino, no?
Sì.
Che è una cosa che lo condivido, nel senso, però vorrei che lei applicasse, diciamo, qualche volta questa sua indignazione anche ad altre
cose.
Ma
io non mi sono indignato per niente, ho fatto una premessa, io non mi indigno per nulla, dico che
questo è sostanzialmente il problema, lei e anche altre persone.
Benissimo.
Sì, bisogna, allora, quando si esprime un'opinione, secondo me bisogna avere un punto di vista, se una cosa è giusta o sbagliata bisogna dirlo, bisogna saperlo, avere un'opinione.
Certo, infatti
lei prima, per esempio, ha parlato con Storace, non so,
sì,
ma anche su tante altre cose, lei dice, ah, ma io non volevo, benissimo, tutto benissimo per lei, capisce? Cioè questo ha cambiato, ha fatto il volto Gabbana pazzesco, e lei dice, oh, ma nessun problema, io non mi...
Ma io non ho affatto detto questo, scusi, ma...
No, ma è così, però, guardi, se uno fa politica è perché ha scelto una strada, ed è una strada fatta di principi, no? Allora,
sì,
di valori, di principi, se lui poi li cambia, padrone, però non deve cambiarlo quando fa più comodo.
Sì, non è che è andato con la sinistra, era contro Berlusconi nel 2008 e adesso invece si è riavvicinato a Berlusconi.
No, ma succedono un sacco di cose, no? Parlo
ma non sto dicendo, non è che abbiamo assistito a uno Storace che improvvisamente si è messo la maglietta di Che Guevara, è uno Storace che aveva litigato con Berlusconi perché c'erano dei veti.
Poi cosa ha detto? Ha detto, ma veramente, poi lui è cambiato e allora io...
questa è la versione di Storace, io non ci credo naturalmente.
Ma Lorenzo si crederebbe, se Berlusconi ha comprato diverse persone, tra cui probabilmente anche...
Invece lei ha questa certezza assoluta che Berlusconi compri con denaro sonante le persone.
Possibile, non avrebbe mai comprato nessuno, vero?
Ma io non ho detto questo, che non ha comprato nessuno. Secondo lei cosa significa comprare qualcuno?
Significa dare dei soldi.
Dare dei soldi. Dunque lei ha le prove che Berlusconi si è comprato Storace con il denaro.
Cruciani, a volte non occorrono delle prove.
Non occorrono prove, per carità,
a volte basta un po' di buon senso.
Di buon senso. Dunque, secondo lei Storace è stato comprato con i soldi?
Ma adesso questo, allora, nel dettaglio non lo so, convenienza, per dire certe
una
cose.
Convenienza, va bene.
Una convenienza, e come? Perché
in politica, come dire, la convenienza fa parte del gioco,
invece per me no, perché se uno
lo
deve mantenere, anche quando non gli conviene, altrimenti è troppo
comodo. È come sognare un mondo in cui, come dice Sgarbi, le persone dello spettacolo non aspirano a frequentare uomini ricchi che le possano aiutare a entrare nel mondo dello spettacolo. Non sto parlando di Berlusconi, sto parlando di qualsiasi altra persona. Vogliamo sognare un mondo in cui non succedono queste cose? Possiamo anche sognarlo, ma è evidente che non è così.
Ma non c'è bisogno di sognarlo, basta metterle in pratica le cose. Ad esempio, se lei dicesse no, è sbagliato che un politico faccia il volta Gabbana.
Ma che significa volta Gabbana? Come
significa
lei
cambiare opinione quando gli conviene. Guardi Scilipoti, mitico Scilipoti. Mitico? Ma quello è uno mitico uno così? Ma le pare uno mitico?
Ma Scilipoti è mitico, ma forse non ha capito il modo in cui lo si dice mitico. È mitico per come si presenta, per come parla. Il fatto di essere anche un po' macchietta, eccetera. E poi lo sa qual è? Lei lo sa qual è il motto dei politici? Ce l'abbiamo rotondi? Ce l'abbiamo rotondi o no?
Qual è il
Andiamo rotondi. Ma lei non ci segue molto.
Come no?
Allora Florentino Sullo, evocato, un vecchio politico democristiano, evocato da Gianfranco Rotondi, ministro per l'attuazione del programma. Senti.
Ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
Ha capito, è molto semplice.
Bello, sono capace anch'io a fare il politico così, è bello, questa regola mi piace.
Ma non lo so, sarà una regola che lei fa schifo, ma è così, la politica è fatta anche di queste cose. Farà schifo anche a lei, non lo so a quante altre persone, ma è come negare la realtà, cioè pensare che... ci voglia sempre un filo rosso, una coerenza, un non so che cosa. È come negare l'essenza della politica, l'essenza della politica detta con cinismo. Ma io non sono, voglio dire, non sto facendo l'elogio di questa politica, però da quanto io la conosco, e la politica la maneggio da un sacco di anni, è proprio questa evocata da Rotondi. Cioè le cose che dicono, che un politico dice, valgono per il momento esatto in cui vengono dette.
E io dovrei dare il mio voto a queste persone.
Non lo so, lo dica a chi vuole il voto. A me che mi interessa lei a chi, per chi vota.
Va bene. Niente, basta così.
Grazie a lei. Dove andiamo? Intanto un esponente del Partito Democratico, Boccia, dice che le scarcerazioni di coloro che hanno dato l'assalto, nelle parole di Storace, ad Arcore sono state troppo celeri. Anche qui si mette in dubbio da parte di un esponente del Partito Democratico il lavoro dei magistrati. Benissimo. Dove andiamo? Francesco dalla provincia di Cagliari, che succede? Francesco, dica. Devo dare il traffico, Francesco.
Sto chiamando per dire la mia su questi arresti di questi giovani fascinorosi, anarchici, pericolosissimi, che la magistratura ha subito rimesso in libertà, perché evidentemente avranno visto le immagini che sono state girate davanti ai poliziotti, non solo quelle che vengono girate dietro i poliziotti e che mandano i telegiornali, alla faccia dell'informazione completa.
E invece, scusi, le immagini vere che sarebbero state occultate, quali sarebbero? Dunque, esistono delle immagini occultate, secondo ci vuole far credere che esistono delle immagini che i telegiornali, magari quelli controllati da non so chi, avrebbero occultato. Qual è il punto?
Ma occultati o sicuramente non hanno fatto in modo di averle per dare un'informazione completa, perché nel momento in cui hai delle immagini girate dietro i poliziotti, è ovvio ci siano anche delle immagini che qualcuno ha girato davanti, no?
Insomma, queste millennio. Immagini che non abbiamo visto e che qualcuno forse non ci ha voluto far vedere, cosa ci dicono? Quale altra verità ci racconterebbero?
I giovani sono stati caricati in un momento di assoluta calma, non in un momento di...
Francesco, io sono stufo di sentire queste cose che riguardano le dinamiche di piazza. A me le dinamiche di piazza possono anche interessarmi, perché poi bisogna sempre vedere chi inizia e chi non inizia, se c'è stata provocazione o no.
Hanno evitato che si avvicinassero alla casa di Berlusconi, non presidiavano i cancelli della casa di Berlusconi.
Ho capito, ma perché uno si deve avvicinare? Scusi un attimo.
Che si avvicinassero.
Ho capito, ma perché uno si deve avvicinare ai cancelli della casa di Berlusconi o ai cancelli di casa mia, non solo a casa di Berlusconi? Perché uno si deve avvicinare? No, ma lo spieghi.
Lo spiego subito. Guarda, io negli anni
ma lei era lì, scusi, lei era lì o no?
A casa a gridarci che eravamo fascisti.
Ma che c'entra? Ma lei era lì? Lei era lì o no?
Come?
Ieri era lì o no?
Sabato a Cagliari abbiamo organizzato l'incontro per il Movimento 5 Stelle, quindi non sono potuto partire. Abbiamo avuto la telefonata di Beppe in diretta.
E chi è Beppe Grillo?
Beppe Grillo.
Mi sono confuso un attimo, c'è il traffico, torniamo subito, resti lì.
Mi metto qui, non dico niente di importante, parlo dell'attualità. Dico solo che non siamo mai contenti, non tornano mai conti, questione di mentalità. Io sono contento del mio mondo così com'è. Il paradiso può aspettare un altro mamma.
Ma poi dov'è?
Il paradiso.
Ma poi dov'è?
Il paradiso.
Il paradiso aperto, chiuso, pa paradiso.
Eccoci qui, 800 24 00 24, sempre con i Ridillo in diretta qui alla Zanzara, alle 20.49, gli ultimi 10 minuti della trasmissione di questa sera. Eravamo con il signor Francesco, provincia di Cagliari, il quale ci stava dicendo che ci sono delle immagini che dimostrerebbero, ma questa è una cosa che ci circola ormai da ore, che sono stati i poliziotti a provocare, a caricare senza motivo, eccetera eccetera. Questo che ci vuole dire, Francesco, andiamo
su. È un loro modus operandi, cioè caricano nel momento di calma, ma vabbè, non sto mettendo in dubbio quello. A me è quello che mi sollettica, diciamo,
cosa la sollettica?
A livello di democrazia e di Costituzione, come al solito, anzi, prima o poi dovremo chiarire il mio ultimo intervento del 22 gennaio. Che,
ma dove? Intervento dove? Scusi.
A voi.
Qui alla Zanzara. Mentre parlavo di Costituzione?
Mentre parlavo di Costituzione mi hai mandato l'ambulanza con un parente.
Vabbè, ci sarà stato un motivo. Non chiamiamo le ambulanze così a caso, cioè le chiamiamo a ragion veduta.
Ma un attimo, perché se io faccio un intervento personale mi sta anche bene l'ambulanza, rido, non mi offende. E penso che non si offendano neanche quelli, anzi magari può anche essere un titolo di merito farsi mandare l'ambulanza durante l'intervento, ma non accetto che mentre parlo di Costituzione, di articolo 48 di
ma non mi ricordo, magari è una cosa che non aveva senso,
te lo sto ricordando. Ma quando si parla di Costituzione non si può dire che non ha senso,
non voglio dire che la Costituzione non ha senso, non aveva senso nel discorso. Non voglio mandare l'ambulanza, voglio mandare un altro ascoltatore direttamente. Dino dalla provincia di Padova, buonasera.
Buonasera a voi dalla provincia di Padova, ma sono sardo come il telespettatore precedente.
Va bene, ma non c'è niente di male essere dalla provincia di Padova, eh? Cioè,
no, assolutamente, non voglio dire questo, volevo così, ci tenevo a precisare.
Ma no, per carità, dica di no.
No, niente, riguardo al suo orrore del bimbo sul palco,
sì.
A me piacerebbe che lei manifestasse lo stesso orrore per le presunte, per i presunti atteggiamenti, dico presunti perché non voglio passare guai con la giustizia, dei presunti atteggiamenti del nostro premier mi sembrano altrettanto degni di destare sentimenti del
ecco
genere.
Questa qua è una tipica operazione di benaltrismo, cioè classica operazione di benaltrismo, si sta parlando di una cosa e lei ne cita un'altra.
No,
parla
è
di un altro argomento.
Cosa. Io parlo di d'accordo. Orrore, non parlo di parlo
ma
di
sì
orrore.
Io ho detto mi fa orrore una scena di questo tipo, non mi fanno orrore le persone, è una cosa un po' diversa, mi
no,
fa
no,
orrore
cosa,
una scena di questo tipo è una
no,
scena abbastanza raccapricciante,
no, è un sentimento che mi piacerebbe e
vabbè, d'accordo, ognuno si non ridisce per quello che vuole. Uno ignoridisce per quello che vuole, cosa vuole che le dica?
No, ma
perché io di che cosa dovrei per che cosa dovrei non ridire? Non ho capito. Per l'idea che Berlusconi vada a letto con una minorenne, non lo so, se è andato a letto con una minorenne, la cosa mi fa abbastanza non ridire. Dopodiché, poi non abbiamo la prova che sia andato a letto con una minorenne.
No,
abbia pazienza.
Io ho parlato di presunzione, prova la
appunto,
io ho parlato di presunzione. E quindi dico, voglio dire, mi piacerebbe così per onestà intellettuale che
sì.
Certe persone trovino orrore anche per altre
ma
cose.
Sì, ma uno può trovare orrore perché, per tutto quello
parliamo
che vuole.
Poi,
se Berlusconi, quando sarà approvato, che è andato a letto con una minorenne, magari proverò orrore. Cosa vuole
di prove.
Che...
Io non ho bisogno di prove. Perché
lei non ha bisogno di prove, benissimo.
No, perché io parlo di presunzione. Poi, se non è vero, io sono contento per il premier e
va
per
bene.
Quelle ragazze. Poi volevo aggiungere un'altra cosa, se mi permette. Lei ha mandato per due volte la dichiarazione di Mina riguardo
gli idioti, sì.
Esatto, le ricordo, ma lei lo sa meglio di me,
sì.
Che Berlusconi, che non è Milva, non è un cantante, ma è il mio premier.
Ha dato dei coglioni a quelli che avrebbero
bravissimo.
Che potevano
quindi,
votare per il governo Prodi. Benissimo,
quindi,
l'abbiamo detto e abbiamo detto che era una stupidaggine detta da Berlusconi. È una stupidaggine.
E allora è una stupidaggine detta quella da Milva, quindi se io
benissimo.
Sono coglione, visto che Berlusconi non l'ho mai
sì,
votato.
Sì, però è un rimpallo,
tutti,
è un gioco che non ha senso.
Tutti quelli che hanno votato... Tutti quelli che hanno votato Berlusconi, Milva ha tutto il diritto di ritenere.
Ma certo
idioti.
Che ha diritto, nessuno la vuole mettere a tacere. Grazie,
no,
grazie,
no,
grazie.
A
Maria Grazia, provincia di Bologna, dica.
Buonasera,
dica pure.
Buonasera, Crociani, questa volta non sono mica tanto d'accordo.
Su che cosa?
Ah, è per il bambino, perché, ascolti, ci sono persone adulte che non si interessano per niente di politica e qui.
Sì.
Nel 48 sono andati il 93%
bene, nel 48,
a votare,
signora,
e ho detto chi ci va a votare, perché sono stufi di politica, meno male che si interessano i bambini.
Bah, no, ma guardi, se questo è lo scambio, se questo è lo scambio, meglio
allora,
l'astensionismo alto. La devo ringraziare perché dobbiamo concludere, direi di concludere con un Zanzara Party, che dite?
Negativo, RH positivo, cosa vuoi da bere adesso come aperitivo? Il party è cominciato tra le zanzare e i fossi, saremo tutti nudi, tutti rosa buarossi.
Le coppie verso sera vanno a fare l'amore sotto i salici alternando i baci agli schiaffetti che si danno sulla faccia per ammazzare le zanzare. Cesare Zavattini, grazie Ridillo, grazie di essere
grazie,
stato con noi.
Grazie
Benji,
zanzara.
Grazie Claudio, grazie Renzo.
Grazie a voi.
Buona serata a tutti, a domani 18.30, ciao.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.